Allora, diamo inizio alla sessione finale del nostro corso di quest'anno, che si chiama L'Offline. Perché ormai ci siamo concentrati su questo. Allora, noi procediamo in questa maniera perché l'idea è che questo è anche fare un po' un punto su una ricerca in corso. Ci sono diversi di voi sono anche laureandi, e poi c'è tutto il corpo docente, quindi è anche un momento interessante di discussione, abbiamo pensato non soltanto per gli esami, ma anche per avere un poco il senso, no, del laboratorio, come si sta muovendo, cosa sta producendo, è tutto in fieri e quindi questo in realtà rende la cosa più interessante secondo me, perché non è un prodotto congelato ma ci stiamo muovendo. La prima cosa è che probabilmente il nome di questo progetto che attualmente era al nostro territorio se si riferisce al lavoro specificamente del laboratorio. Il nome All'Offline è il nome tendenzialmente del lavoro, diciamo, di laurea, ma riflettendo molto in questi giorni, anche pensando e vedendo diversi nuovi lavori, dissertazioni, eccetera, penso che dovrà cambiare ancora. E magari questo può essere un punto su cui arriviamo poi tutti insieme alla discussione di oggi. Io penso che forse All'Offline sarebbe più forte che All'Offline, perché il livello, come dire, ecosistemico, oltre al fatto geometrico, oltre a molte altre componenti, tendono ad andare nella direzione di riusare questa parola ring, che come tutti sapete è una parola che nell'architettura ha avuto un grande peso nel XIX secolo, quando si cominciavano a fare gli anelli, il famoso ring di Vienna. Poi è stato in parte usato da alcuni planners, in particolare da Geddes negli anni all'inizio del Novecento, e poi è andato tendenzialmente un po' in dismissione sull'idea dei passanti, sull'idea delle arterie, eccetera. Invece noi in termini, diciamo, contemporanei tendiamo molto più a pensare in termini ecosistemici, quindi la parola anello riassume per noi delle componenti, diciamo, più forti di quanto erano originariamente. Non è soltanto un fatto geometrico, è anche un fatto sistemico, è anche un loop. Non so se la parola giusta sarà ring o qualcos'altro. Non ci preoccupa affatto nel nostro metodo questo continuo aggiustamento. Anzi, per noi proprio questo è un aspetto fondamentale del nostro modo di lavorare. Noi non lavoriamo attraverso, diciamo, un macro disegno predeterminato su cui progressivamente inserire forme. Noi lavoriamo effettivamente bottom-up, quindi cominciamo a elaborare delle ipotesi. Questo è il secondo anno che lavoriamo su questo territorio e progressivamente mettiamo a punto le cose. Ci vorranno probabilmente altri 3-4 anni prima che questo lavoro arrivi al livello dei lavori precedenti che noi abbiamo fatto, e cioè Urban Green Line, innanzitutto, che sono stati 3 o 4 anni di lavoro con un libro alla fine, e l'ultimo Tevere Cavo, che è stato, diciamo, terminato lo scorso anno, ma che avrà una nuova edizione perché ci sono, diciamo, ulteriori lavori. Quindi noi siamo nel mezzo di questo processo. Questa è un'occasione molto interessante, molto importante per voi e per tutto il corpo docente, per i laureandi, cioè una famiglia mista quella che c'è qua in questo momento. C'è anche uno studente del laboratorio 4, una persona che non segue proprio evidentemente il percorso lineare, ma fa le cose intelligenti, cioè non andare mai nel percorso lineare, ma cercare una strada un po' particolare. Se se non altro per curiosità intellettuale, no? Cosa che tende a spegnersi, però diciamo il fatto di essere qua è significativo. E allora noi procediamo in questa maniera: siccome abbiamo la mattinata tranquillamente, possiamo dedicare il tempo giusto ad ognuno, sono quattro presentazioni, quindi quando noi dedichiamo circa mezz'ora ciascuna tra presentazione e discussione, siamo abbastanza tranquilli. Nella parte finale della giornata noi verbalizziamo ovviamente gli esami, però pensavamo di iniziare con una appunto presentazione un poco complessiva di questo che ha redatto Silvia Primavera. Vieni qua Silvia pure, vieni qua accanto, adesso ti do la parola, che fa un po' il punto su cose che alcuni di voi sanno, alcuni non sanno proprio. E quindi è abbastanza incuriosante un po' per tutti noi fare il punto. Manca un lavoro, diciamo, che è il lavoro di un laureando che si laureerà, che tra l'altro è il lavoro più importante da far vedere, almeno da far sapere, ma diciamo l'equilibrio psicofisico delle persone è sempre imponderabile, i nostri compresi, quindi siamo pazienti con tutti. Però è veramente una cosa imponderabile, secondo me. In ogni caso la tesi è una tesi su un nodo di scambio, su una stazione della line, e sarà discussa il 19, nella sessione di laurea del 19. Io sono presidente di una commissione che saranno, adesso li accorpano, però insomma sarà anche la commissione là. Ed è sicuramente un lavoro interessante. Allora, come al solito tutto è online ed è ovviamente materiale estremamente prezioso in questo caso, perché si tratta innanzitutto di questa pagina, che è la pagina che contiene l'indice dei vostri lavori e il link ai vostri lavori, nonché il link alla presentazione che adesso voi vedrete di Silvia, però la facciamo in locale perché è già qua, ok? Ok, la mettiamo magari in vista nella modalità presentazione. Ok, e poi se vuoi andare alla cosa fai un escape. Ma secondo me conviene invece stare così, forse, non so. Perché siccome se tu vuoi navigare anche sul sito, no? Allora conviene nascondere miniature. Ok, va bene. La teniamo così, va abbastanza bene, il professore è buono. E quindi quando vuoi andare qui, noi abbiamo qua il blog e qua la cosa, ok? E qua ci abbiamo la presentazione. Allora, prego, sì, mettiamo questa più vicina.
Allora,
Ok.
io vi farò un breve quadro del territorio in cui ci stiamo muovendo, della progettazione della ULAS Line, e vi spiegherò un pochino il blog e poi vi farò vedere un po' di spot di lavori in corso dei laureandi, alcuni invece che sono già stati discussi come tesi. Allora, io ho chiamato questa prima tavola ULOS territori non perduti per l'immersione dello sviluppo. Perché un'immersione dello sviluppo? Perché si vuole lavorare su territori esistenti interni alla città ed abbandonati, considerati per questo motivo privi di alcune funzionalità, ma con delle potenzialità uniche che andrebbero assolutamente valorizzate. Ci troviamo all'interno del quarto RIF e parte del sesto municipio di Roma, attraversato dalla via consolare Prenestina, che è questa qui segnata in rosso, che congiunge la città di Roma a Palestrina, passando attraverso le campagne romane. Ed è proprio a bordo di questa strada che circa un anno fa due dei nostri pionieri, ovvero Manuel Raffaello e Michele Spano, che sono qui, cioè che in realtà Michele è qui, ma la cosa esserci, hanno scoperto una realtà florida e ricca di diversità, che è stato impossibile non venirne coinvolti, dato l'entusiasmo e la disponibilità da tutti dimostrati al suo interno. Stiamo ovviamente parlando della Casa del Manno, museo dell'arte e dell'arte di Metropoli, che qui è segnato da un piccolo cerchietto rosso, ovvero il primo museo abitato d'Italia che, ex fabbrica in Fiorucci, abbandonata, si è trasformata non solo in un luogo di accoglienza per diverse famiglie e dirigenti, ma anche in un luogo dell'arte. Ecco perché è museo, perché al suo interno racchiude tesori di artisti provenienti da tutto il mondo, che hanno voluto dare il loro contributo al progetto con la propria arte e che ora, questa arte, rappresenta la forza del luogo, costantemente minacciato da realtà politiche e dalla legalità. Questo è stato il primo passo compiuto all'interno della realtà urbana, scoprendo che ci trovavamo a fare i conti con un territorio molto complesso, specialmente dal punto di vista sociale e politico. Un territorio di guerra che da una parte vede schierate le grandi industrie e le sedi commerciali, mentre dall'altra vive dei calzaturi, a volte povere e relegate ai margini della società. Una periferia a tutti gli effetti, se non fosse che ad oggi non dovrebbe più esistere una periferia, ma solo una città che racchiude in sé realtà urbane importanti da tutelare e valorizzare. Qui ho voluto segnare sulla pianestina alcune realtà importanti.
Mi pare che questo?
Sì.
È carino quello là. Devi fare quello più esterno.
Sì. Ok. Allora, ho voluto segnare alcune realtà importanti che sono presenti sulla Prenestina. Percorrendo la Prenestina, procedendo da ovest ad est, quindi in questa direzione, si accoglie l'Ecnia, un cristallino specchio d'acqua alimentato dalle acque fluvive dell'antico pozzo della Maranella. Oggi lo ricco di biodiversità, ma anche abbandonato a se stesso e per il rischio di diventare palude. Poi abbiamo Villa Rosiano, questo parco archeologico circondato da pattume e da rifiuti. Poi anche Caserma Cerinas, ex zona militare abbandonata utilizzata come luogo di deposito per mezzi militari di uso, per concludere con il parco della Mistica, che è questo qui sotto, con il diversa di diverse in corso e non valorizzato, che precede l'arrivo al grande raccolto annuale, che si trova da questa parte. E questi sono solo alcuni degli esempi dei luoghi abbandonati che potrebbero essere recuperati e questo sistema per generare sinergie all'interno del territorio.
Lento.
Ma qual è stata la prima operazione progettuale di questo laboratorio? È stata proprio quella che noi chiamiamo oggi la Wolof Line, che sono questi due anelli che forse sì, uno string, che vengono come molto interessanti da poter fare. Che cos'è? È un anello infrastrutturale ed ecologico che intende ricucire le tre grandi aree verdi a scala urbana presenti all'interno del territorio est di Roma, ovvero il Parco delle Aniene, il Parco della Mistica e il Parco di Centocelle, che ha un vero e proprio anello verde. Inoltre vuole connettere le grandi città ridosce della via di Bustina, che sta da questa parte, con quello della via con quello della via Casilina, che è ovviamente più in basso, di questa che è la via Catilina, costituendo allo stesso tempo un vero e proprio rapporto tra la linea della metro B e la linea della metro C. Il suo sviluppo è costituito da 17 tratti di strade esistenti e non, ciascuno dei quali associato a idee progettuali specifiche che ne valorizzano sia localmente sia globalmente l'impatto. Inoltre, la presenza dell'Unlock Line valorizza e connette sia specifici progetti Unlock Territories, sia le caratteristiche urbane complessive della manovra di intervento. Perché un'infrastruttura? Perché si ritiene che la mobilità slow, più lenta ma grande e ricca di esperienze conoscitive e percettive, cito Antonino Saggio e Urban Green Line, sia un mezzo necessario per riappropriarsi del paesaggio urbano, sottolineare il valore politico e culturale per l'accessibilità di un territorio. Un'infrastruttura che diviene linfa vitale non solo per la città, ma anche per i progetti stanziati lungo la sua tratta, divenendo catalizzatore di flussi informativi, information technology appunto, ed incarnando in sé il principio della multifunzionalità di nuova generazione. Un Lost Line non è stata pensata per essere progettata in un unico e preciso momento della storia, che vuol dire che il suo sviluppo diventa graduale e sistemico, infatti è stato pensato un cronoprogramma che viene sviluppato in 10 anni all'incirca, dividendolo in 5 tratti che funzionerebbero singolarmente in maniera autonoma, congiungendosi con alcuni dei servizi più importanti della capitale, come la linea ferroviaria SL2, che è questa qui che vedete tratteggiata, oppure con le linee della metro B che si trova qua sopra a Ponte Mammolo e la linea della metro C che si trova in questa posizione. Allora, perché è importante la Wolof Line 2 può essere, diciamo, consultata? Può essere consultata nel blog e nella mappa, che sono degli strumenti essenziali per la realizzazione di questi progetti. Se è importante la mappa, allora questo qui è il blog e questa è la mappa. Perché è importante? Perché realizzato tramite Google Maps, come potete vedere, si può zoomare e si può navigare facilmente all'interno. È importante perché rappresenta uno strumento in progress, può essere costantemente aggiornato e permette il collegamento di più siti a diverse realtà, sempre relative al progetto, che man mano vanno a formare una rete informativa ampia, importante e di facile consultazione. A ciascuna area è assegnato un puntatore e un numero ed è collegato un post. Infatti se noi apriamo vediamo che c'è un link che vi porta direttamente a un post dove vengono catalogati non solo i progetti che man mano vengono realizzati nell'area, ma viene anche spiegato un pochino l'area in sé con delle foto e dei piccoli accenni. Passiamo dunque ad elencare una serie di progetti dei laboratori.
Aiutami.
Di tesi che sono ancora in fase di sviluppo e poi alcuni invece appunto che sono già stati realizzati. Allora, il primo progetto che incontriamo è il mercato decentrato di Tor Sapienza, un modello sistemico verso la continuità ecologica delle urbe di Paolo Di Lia. Il progetto si colloca all'interno di due aree situate nei pressi della Palmiro Togliatti e limitrofe alla Collatina, collocato nell'area 41 e 46 della North Line. Nella prima area il progettista ha pensato di realizzare uno snodo intermodale, mentre nella seconda area sarà occupata da un mercato rionale. Volani del programma sono le componenti ecologiche, come laboratori di monitoraggio dei parchi, ma anche il suo poi concentrando sul mercato rionale, si prende come riferimento un modello di sistema chiuso, dove vanno a collocarsi un'area di ristoro messa a un mercato a chilometro zero, una serra solare produttiva, un sistema di compostaggio e di produzione di calcare artificiale. Il progetto propone dunque tre cicli sinergici co-localizzati, la produzione di cibo, la generazione di energia e il trattamento delle acque. Una vera e propria fabbrica che può iniziare processi interessanti di riciclaggio di rifiuti e di energia, ridistribuita poi in tutto il territorio. Chiaramente tutti questi progetti poi li potrete in futuro trovare sui link e magari se vi interessa l'argomento approfondire.
Come sapete tutti benissimo, i progetti nostri sono tutti pubblicati integralmente.
Esatto. Poi, Ostercom, di Tiziano D'Anduri.
Che è qua
con noi. Il primo vero ostello della città di Roma, che comunica con la Mondo Offline. Ostercom nasce da uno dei punti focali all'interno dello sviluppo della Mondo Offline, ovvero il nodo infrastrutturale ove sede la prima stazione presente nel cronoprogramma, che è stata realizzata appunto dallo studente che si dovrà laureare, ma che non ha avuto modo di presentare. Ostercom rega nel suo titolo la vera essenza del progetto. Ostel identifica i ruoli cardine del
piano. Se vuole entrare, che magari non ci riesce. No? Nel corridoio guarda se c'è qualcuno. Siccome siamo sbarrati dentro, vorrei che. Ok.
Ostel identifica il ruolo cardine dell'impianto, ovvero quello dell'ostello. Nella città di Roma attualmente non sono presenti strutture definite ostelli.
Lasciala appena accostata, non chiuderla proprio. Ecco, lasciala così. Ok, grazie.
Città europea. Com è direzione di community e allo stesso tempo dominio del web più conosciuto. Hostel è per la comunità, come la rete per il mondo. La struttura si compone di alloggi, mentre di ristoro e spazi collettivi, guida al turismo giovanile, per sharing, centro culturale ed attività co-working, oltre alla presenza di una banca del tempo che si basa sulla filosofia della condivisione e dello sharing. Spesso si devono affrontare situazioni complesse e vincolanti che possono essere risolte con l'arma della collaborazione. È proprio questo lo Hostel desidera generare, un ambiente che consente ai singoli di sviluppare le proprie attività e aiutarsi a vicenda, creando un meccanismo di scambio e formativo che aiuta tutti e non dimentica nessuno.
Queste sono tutte tesi in progress, eh?
Esatto.
È la prima volta che facciamo questo esperimento. È molto interessante.
Campus professionale sanitario ed enogastronomico, centro dell'arte e della cultura, che è di Silvia Vera. Campus nasce dalla volontà di voler realizzare uno spazio dedicato sia al cittadino, ma anche a quelle fasce sensibili di utenza che non sono molto presenti all'interno di questo territorio, come ragazzi senza famiglie e di dimora, dei quali troviamo un esempio nella ONU Capitano Ultimo, situata nel quadro del Parco della Mistica, e ragazzi che presentano malattie oncologiche importanti e incurabili, per i quali è seguito l'esempio della Casa di Primo Tempo, una struttura che siede in diverse parti d'Italia, ma non a Roma, e che si prefigge lo scopo di studiare questi ragazzi facendo vivere loro una situazione di benessere sociale nel corso della cura della malattia. Il progetto affronta diverse crisi, tra le quali quella del ricasso dell'ex caserma Cerimans, area dove si colloca il progetto, e che ultimamente è stata oggetto di discussione, in ultimo la conferenza dell'8 giugno sulle periferie, ma anche la crisi della mancanza del lavoro per i giovani, proponendo due istituti professionali dedicati alla nuova gastronomia e alla sanità, immersi all'interno di un contesto più ampio e verde, che trovano al suo cuore un centro dedicato alle arti e alla cultura, strettamente connesso alla casa artistica del Mamma e centro di scambi e incontri per la popolazione del suo quartiere. Un luogo composto da elementi eterogenei e sempre in movimento, dove le persone non sostano mai di più di qualche tempo e sempre ripartiranno una volta concluso il loro ciclo. Poi abbiamo le tesi che sono state concluse, delle quali ho inserito due tavole rappresentative. Il primo è il Cherry Smith, di Jules Kim. Con la diagnosi Cherry Smith si identifica il progetto del Centro di Ricerca e Sperimentazione Michele Testa, CERVIA, Building Integrated Agriculture. Questo è il primo progetto arrivato a definizione di tesi dentro il progetto La Casa di Uno Territorist. Ma perché il progetto prende il nome di Michele Testa? La vicenda storica legata al personaggio fondatore del quartiere della Sapienza ha fatto decidere di progettare un centro di ricerca sull'agricoltura che cerchi di fornire un contributo alla situazione odierna, la crisi della sostenibilità agricola ambientale della città. Un mercato contadino con frequenza settimanale che ospiterà la vendita dei saggi prodotti nel stesso centro e nelle aree vicine. Un centro di ricerca sull'agricoltura caratterizzato dalla possibilità di attuarsi di agricoltura biologica, delle case e degli orti acuti per permettere integrazione e uso continuo del centro. Poi abbiamo la tesi di Savina Leggeri, SportTech, centro di ricerca per le tecnologie applicate allo sport. SportTech è un centro di ricerca per le tecnologie applicate allo sport, un programma che è corroborato attraverso interviste e contatti con la società WILAB, che opera nel settore dal 2016. Si tratta di un programma di visite che fa centro sullo sport, declinato sia in area tecnologica che in area manageriali, commerciali e sperimentali. Dal punto di vista della morfologia urbana, il progetto si confronta con un intorno caratterizzato da muri e recinti, che si operano come chiusure rispetto all'esterno, dall'altra parte consentono il funzionamento stesso delle varie strutture e dei loro programmi di uso. L'edificio si pone come continuazione del recinto del Mamma verso nord. La dialettica nuovo confine, presente nel MAM come in altre strutture del quartiere, ha portato a studiare una soluzione plastica che da un canto si presentasse con il muro, ma dall'altro garantisse dei momenti strategici di permeabilità con il tessuto urbano. Queste sono tutte tesi consultabili sul sito del professore, sul notaggio, e potete chiaramente scorrerle tutte e vedere magari più di più maggiormente del progetto.
Grazie, Silvia. Grazie. Mi sembra che sia stata una cosa veramente molto utile, molto interessante avere un po' il punto di quello che succede. Allora io direi, cominciamo con le presentazioni nell'ordine che ci siamo dati, no? Quindi io invito a venire qui le persone del primo gruppo, che sarebbe Smart Education. Prego, venite. Eccoli qua. Allora, Smart Education, infrastrutture intelligenti per la mobilità, sistema di spazi ludici ed educativi per le identità sociali dei bambini. È il lavoro di Chiara Gai e Stella Pratini. Dovrebbe funzionare tutto online.
Ok.
Mettete il microfono al centro, così un po' vi aiutate.
Allora, il nostro progetto appunto ha come titolo Smart Education, infrastruttura intelligente per la mobilità, sistema di spazi ludici educativi per l'identità sociale dei bambini. Dunque, noi ci siamo date come nome del gruppo Unstudio, un po' facendo allusione a Un di Unlostline School, proprio perché vogliamo sottolineare il fatto che la nostra ricerca verte prevalentemente sulla questione appunto dell'educazione e dell'istruzione dei bambini. La ricerca è stata divisa in tre principali blocchi, appunto il primo link che va al settore crisi, quindi tutta la ricerca relativa alla crisi, la ricerca dove vediamo come si è sviluppato il concept e poi alla fine insomma la sua rifigazione con il progetto. Appunto andando al settore crisi, qui noi abbiamo trattato prevalentemente proprio l'educazione dei bambini, in particolare stimolate dal contesto sociale che abbiamo visto all'interno del MAM. Siamo state un po' colpite sinceramente anche l'aula in cui all'interno del MAM svolgono le attività scolastiche. Abbiamo pensato di poter contribuire un po' con questo progetto un po' all'idea di come potessero svolgersi le varie attività, dal momento che comunque lì viene messa a disposizione un'aula per varie fasce di età e per qualsiasi tipo di attività. Allora, inizialmente il nostro lavoro è stato svolto quindi studiando il tipo di educazione all'interno del MAM, in particolare abbiamo studiato il lavoro di Valeria Montanino, e vedendo appunto, lei è l'artista che ha decorato l'aula appunto dei bambini.
Io dove... Veronica.
Veronica Montanino, scusi. E per cui appunto il colore è la cosa principale, il bambino percepisce per primo il colore, quindi noi ci siamo focalizzate sul tipo di percezione, il tipo di conseguenza il tipo di educazione che può ricevere un bambino in un ambiente appunto relativo all'istruzione. Tutte le nostre ricerche hanno preso maggior importanza poi facendo due interviste, in particolare abbiamo fatto la prima intervista a Valeria Gerace. Valeria Gerace è un operatore di Save the Children e l'abbiamo contattata per avere delle informazioni anche di tipo più tecnico, insomma, di come funziona l'accoglienza, come funziona appunto l'ingresso dei migranti nella società. E abbiamo quindi capito che noi ci inseriamo nell'ambito della seconda accoglienza, quindi il momento in cui il minore ha già avuto tutti i permessi necessari per rimanere in Italia fino al 18 anno di età e appunto deve in qualche modo inserirsi in questa società attraverso soprattutto l'educazione, quindi ha come attività principali quelle della scuola o della partecipazione, su cui appunto gli operatori di Save the Children lavorano molto, ci ha detto Valeria Gerace. E appunto quindi noi abbiamo capito attraverso l'intervista che dobbiamo realizzare delle strategie o comunque dei sistemi che portino appunto all'educazione e all'inserimento del bambino nella società prima possibile, perché appunto nel momento in cui raggiungono il 18 anno di età o devono, sono considerati clandestini, quindi devono tornare nel paese di provenienza, o comunque possono ricevere dei permessi grazie ad un lavoro o comunque allo studio, quindi permette anche attraverso l'educazione cerchiamo di portare appunto il bambino nella società e realizzare questo ingresso anche completamente. E, una seconda intervista è stata anche molto importante, che è un'intervista a una bambina di 5 anni che proviene dal Camerun, che è Audrey. E Audrey ha una situazione particolare, perché appunto ha frequentato la scuola dell'infanzia per un anno in Italia, poi ha dovuto andare in Francia e per problemi con permessi e anche l'integrazione della società sono dovute ritornare in Italia, lei e la madre. E abbiamo fatto delle domande relative alla scuola in cui si trova adesso e in cui appunto è stata integrata e inserita in maniera comunque positiva, e abbiamo capito è stata utile anche per inquadrare un po' a livello funzionale il progetto, quindi che cosa dal punto di vista di un bambino sarebbe auspicabile insomma per
avere comunque un'integrazione per comunque combattere quell'isolamento che è appunto solito con i migranti. E appunto abbiamo capito quindi che lei ha interesse per la tecnologia, quindi lei parlava appunto di un'altra scuola in cui c'era uno schermo grande, per come lo chiamava lei, ed era comunque esaltata l'idea. E anche per quanto riguarda i diversi laboratori che abbiamo previsto nel progetto, sono stati appunto pensati proprio in base alle sue risposte, ma specialmente è stata importante come conferma di quanto appunto l'educazione e la formazione, anche se si è piccoli come 3-5 anni, sono importanti. Infatti l'ultima sua risposta, nel momento in cui le abbiamo chiesto che cosa altro poteva servirle, è stata: a me serve solo l'intelligenza. Quindi comunque è una grande dimostrazione insomma di quanto per un bambino sia importante. Poi andiamo appunto, ecco, dopo, dopo le diverse ricerche sulla crisi, abbiamo cercato di inserire, di mettere a sistema tutte le nostre, diciamo, informazioni, tutte le nostre idee in un concept che si sviluppa formalmente a partire dalla forma del DNA. Il DNA è stato riferimento non solamente per quanto riguarda la forma, quindi attraverso questi scanni avevamo schematizzato, avevamo diciamo, tracciato diverse possibili configurazioni del sistema, giocando un po' con la sua forma, ma anche è stato riferimento comunque concettuale, in quanto noi abbiamo pensato di voler realizzare una superficie che avesse, diciamo, come intento principale quello di essere un generatore di informazioni, comunque un portatore di strategie sinergiche come quelle che legano un input sociale a un input sociale comunque critico a una risposta positiva attraverso l'infrastruttura, quindi a una diciamo invertire appunto la crisi convertire la crisi in valore. E anche a livello appunto ambientale è stato diciamo, la logica input output è stata importante, infatti poi vedremo come il progetto si realizza anche su quella linea di ricerca. Inoltre quindi tracciando un po' le linee di questo concept, diciamo, abbiamo pensato al DNA come generatore appunto di fenotipo a partire dal genotipo, quindi dal codice genotipo, identificando il codice come elemento comunque principale, abbiamo sviluppato il progetto con dei codici comunque parametrici e comunque anche sociali per appunto avere il nostro output. E il progetto inoltre si prevede una linea comunque che collega la ferrovia al MAM a diverse fermate.
E passando qui all'interno di un'area appunto che comprende un tratto della North Line, attualmente appunto questa non è una strada, costeggia l'area della ex caserma, e abbiamo ipotizzato appunto varie fermate con dei laboratori che vanno ad intersecare questo percorso, e poi lo vediamo meglio con gli schemi. Per quanto riguarda la ricerca, noi ci siamo mosse sia dal punto di vista dei materiali, l'information technology, ma appoggiandoci anche principalmente su riferimenti che poi potevano dare dei gradi di libertà anche alle ipotesi che avevamo fatto. Per quanto riguarda le scelte un po' tecnologiche che abbiamo fatto, noi abbiamo ipotizzato che l'intero manto appunto dell'infrastruttura, che va a coprire l'infrastruttura, sia costituito da questi materiali meteorosensibili, che appunto da questo materiale meteorosensibile che è diciamo stato studiato con la sperimentazione delle vigne, appunto, per vedere come queste vanno a reagire rispetto all'umidità e alla temperatura. E quindi si immagina questa copertura come qualcosa che è in continua evoluzione in base appunto all'ambiente esterno, e abbiamo immaginato, forse se metto qui, ecco, questo è un primo schizzo in cui abbiamo un po' rappresentato questo manto, noi ce lo immaginiamo, sotto il quale appunto vengono posti, dislocati, i piccoli laboratori. Il laboratorio dell'arte, il laboratorio ludico, insomma si intende un'area appunto dedicata al gioco, laboratorio per l'educazione ambientale, e qui abbiamo pensato che potesse essere collocato un piccolo orto dove magari poter essere educati da questo punto di vista, e un laboratorio di lingua che comunque non poteva mancare visto il tema. E, per quanto riguarda, tornando ai materiali, vi ho fatto vedere questa per capirci un attimo di che cosa stavo parlando. Il manto ce lo immaginiamo appunto ricoperto da questo tipo di materiale, mentre invece i piccoli laboratori posti sotto li abbiamo pensati interattivi, però da un punto di vista più personale, nel senso ce li immaginiamo come dei casottini che vengono proprio gestiti da chi li frequenta, quindi magari con dei pannelli di legno che vengono aperti o chiusi a seconda della temperatura. E poi abbiamo ipotizzato che alle varie fermate possono essere collocati dei pannelli digitali, appunto, dove i bambini o comunque chi si mette alle fermate può gestire la situazione. Inoltre, per l'autoalimentazione energetica abbiamo ipotizzato che lungo il tratto del tram, la pista ciclabile e la pista da skate possano essere posti questi pannelli che appunto generano e vanno a raccogliere energia che poi viene dispensata per il funzionamento dell'intero progetto. Qui poi abbiamo ipotizzato l'idea di un'applicazione che vada un po' a sincronizzare le attività varie, poi questo ne parleremo meglio nella fase di progetto. Qui abbiamo detto lo schizzo relativo, insomma, alla pianta, delle sezioni tipo, appunto per capire un po' come immaginavamo questa pelle che va a ricoprire il tratto dove sta il tram e i piccoli laboratori. E qui appunto degli schizzi in cui abbiamo cominciato ad ipotizzare questa pelle come dovrebbe essere composta. Qui appunto come ipotizziamo che i laboratori si pongano sotto la pelle, e qui come appunto ci immaginiamo un po' l'interattività all'interno di questa. Per quanto riguarda i riferimenti, appunto ho detto anche questo parte integrante della ricerca, proprio perché danno un grado di libertà a quello che abbiamo pensato. Qui abbiamo studiato un progetto di Francis Queré, è una scuola povera, la quale appunto ci è sembrata interessante anche per questo rapporto sezionale di questa copertura che va a ricoprire i laboratori. Laboratori fatti con materiali poveri, appunto, e come si può vedere anche da qui la copertura ha un suo livello di coinvolgimento anche del bambino, ecco. Questo è il primo riferimento. Poi per quanto riguarda invece le scelte un po' più interattive, abbiamo studiato questo progetto che si chiama Fun Cloud, dove abbiamo studiato il comportamento di queste parti che vanno a comporre il progetto. Anche qui si tratta di una pelle che va a coprire un percorso che reagisce al variare appunto dell'umidità e della temperatura, a cui poi noi ci siamo ispirate. E qui invece poi lo studio del materiale che dicevo prima, questo tipo di materiale che va a reagire all'umidità e con questa si modifica, appunto, vediamo con l'aumentare dell'umidità questa si apre o si chiude. E quindi con questo la parte di ricerca. E per quanto riguarda il progetto, a questo punto abbiamo un po' fatto abbiamo un po' ricapitolato il percorso che abbiamo fatto, tutte le ricerche un po' teoriche che ci hanno guidato durante l'anno, e poi dopo abbiamo proceduto, insomma, facendo vedere un po' com'è l'applicazione all'interno del progetto. Qui per parlare in specifico della cosa che dicevo prima, abbiamo ipotizzato questa applicazione che va a gestire le attività all'interno dei laboratori, ovviamente è una ipotesi, in cui appunto abbiamo una prima configurazione in cui c'è la divisione in laboratori, l'ambiente, quindi che si va a aggiornare sulla temperatura, l'umidità e anche le coltivazioni stagionali, visto che si è parlato di educazione ambientale con l'orto, eccetera. Il tram per appunto vedere le varie fermate, essere aggiornati sugli orari, le news, ipotizzando che ci sia una continua informazione su variazioni, novità, eccetera, e poi i laboratori, che ipotizziamo divisi per quattro fasce di età, orientativamente dai piccolissimi fino ai 17 anni. Poi da qui abbiamo parlato invece un po' più in specifico delle scelte progettuali.
Allora, per quanto riguarda il progetto abbiamo cercato di partire dall'idea del DNA come forma in movimento, quindi comunque è una forma fluida che si adatta alle diverse situazioni da input esterni. Infatti l'algoritmo sviluppato è stato realizzato attraverso la composizione della struttura in una struttura di supporto esagonale, quindi con queste celle esagonali hanno.
Voi non avete mai fatto scritte prima, ma avete imparato in questo corso
sì.
Di modo di capire.
Sì, sì, sì.
E appunto l'algoritmo quindi prevede l'apertura in ogni cella verso l'esterno. E questa apertura è regolata appunto dalle condizioni esterne, quindi dal sole, come vediamo, può dal sole, dall'umidità, può aprirsi e richiudersi in maniera rapida, e questa interattività è intrinseca nel materiale stesso, non è un'interattività che richiede appunto nanotecnologie, ma il materiale stesso è interattivo, nonostante non sia comunque una protesi tecnologica avanzata, ecco. Abbiamo pensato poi
Ma questo è l'efte?
No, questo qui è il materiale, quello di metodo colossibile, che cambia appunto con più.
Ah, c'è proprio il materiale, questa capacità, come se fosse una membrana di stesso.
Esatto. Quindi consente un livello di interattività fisica anche comunque interessante. Infatti qui abbiamo.
Quindi questo non è nella copertura.
È nel rifinimento della recente tutta la copertura.
E invece l'efte dove sarebbe?
All'esordio e dei laboratori.
Quindi questo è proprio il manto più esterno.
Sì. E l'algoritmo poi è stato sviluppato attraverso poi un attuatore, che è appunto un attrattore, scusate, che è appunto un punto che ad esempio noi abbiamo identificato con il sole, che in relazione alla distanza tra le diverse celle varia appunto il raggio dell'apertura appunto delle celle stesse. E proprio quindi attraverso l'algoritmo, poi applicandolo alla superficie, abbiamo realizzato un progetto, comunque uno studio della superficie che sia comunque reattivo, adattivo, come appunto il DNA stesso, come un codice genetico, quindi il codice parametrico studiato è in grado di reagire agli input esterni. E proprio su questa logica, input-output, abbiamo fondato tutto il processo del progetto, che è appunto una logica che parte da un'idea sociale, quindi deve in un certo senso galvanizzare, e allo stesso tempo da un dato ambientale e appunto cerca di inserirsi nell'ecosistema in maniera, cercando di non creare discontinuità. Quindi appunto si cerca di lavorare per cicli chiusi, infatti i materiali sono tutti riciclabili al 100%, e si inserisce appunto come un ecosistema, quindi si cerca di dare valore, come appunto ci insegna l'algoritmo di Fuller e il progetto di John Allen, su cui appunto abbiamo preso dei riferimenti.
E poi infine abbiamo fatto delle viste per fare un po' capire come ci immaginiamo proprio la vivibilità sotto la copertura. Qui vediamo appunto la fermata del tram con il laboratorio, questa è appunto la pelle, appunto per capirci. E qui sotto i pannelli interattivi, e qui poi abbiamo fatto una vista un po' dall'alto per far capire questi laboratori come sono posti sotto la copertura, e infine un po' un dettaglio un po' più da vicino per far vedere questa differenza sulla copertura.
Bene, grazie. Prego, qualche domanda, qualche commento, qualche... Rimanete, qui soprattutto questa domanda anche a Matteo, questa cosa di questo materiale, esiste veramente o è un po' un dream of?
No, esiste veramente, l'hanno detto, è un materiale che viene ispirato
perché io ho visto delle cose di questo tipo, ma non mi sembrava che fosse proprio il materiale esso stesso. Invece questa cosa è proprio un materiale esso stesso che è in grado di muoversi per forma.
Allora, sì, si tratta comunque di materiale che riesce solo a comunicare, non quello che si capisce,
sì, sì,
quindi ovviamente è un po' indicata, la quantità per lui non può essere solo che molto rapido, nel suo arricciarsi e nel suo trottolarsi, però sì, esiste.
Allora in quel padiglione io pensavo che loro si muovessero con delle membrane e poi invece con il materiale. Io ne ho un padiglione, l'ho fatto da un paio d'anni quello.
Sì, sì, sì.
Sì, 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 allora l'ho visto, ho capito qual è.
Diciamo la funzione tecnica veramente qua sarebbe geometrica, perché solo il materiale che utilizzano sempre triangolato.
Sì.
Esistono due estremi, uno più.
Sì.
Sull'esagono diventa più complicato dal punto di vista geometrico, però.
Comunque è fattibile, è fattibile. Open floor.
Siete riusciti a usare il base o avete utilizzato un punto?
No, abbiamo utilizzato un punto critico e in base alla distanza poi abbiamo... Ecco.
Sono interessante il caso con le slide. Comunque la fine si presenta effettivamente come una creatura. Mm-hmm. Che corre lungo tutta la linea. La metafora biologica è forzata, differente. Non è solo una scusa, mi sembra che attraverso tutti i livelli delle... anche il fatto che alla fine puoi tornare indietro sulla precedente.
Questa qui?
La grande differenza tra gli istinti e poi i cittadini è che mentre erano molto attivi, questo tende ad essere anche a materializzare un po' le materiature. No?
Ma facendo poi lo studio dei materiali la cosa poi è venuta automatica, noi non ci immaginavamo in realtà che fosse possibile questa cosa, quindi...
Certo, ma è leggibile, questa è leggibile un'evoluzione.
Certo.
Prima non l'ho visto. Sì, si vede il progetto fatto molto verificato rispetto a quello.
Sì, l'intenzione del progetto è molto più chiara. Quasi.
Prego, volete...
Intanto, complimenti per il lavoro. Se proprio devo trovare magari qualcosa in cui avrei fatto un approfondimento portando la rete alternativa, ho fatto all'inizio quando tutto il discorso sulle migrazioni, sui cittadini e su come lavorando sulla percezione andando a creare un nuovo tipo di educazione. Però avrei voluto una riflessione su questi mezzi, cioè io conosco questa crisi, parlo dell'educazione, della percezione, ma poi in concreto c'è qualcuno che lavora a parte la montagna dal punto di vista pedagogico educativo su queste cose. Quindi magari qualcuno che partendo da proprio per storie, analizzando vari mezzi, cosa c'è per una cosa che si può proporre e quindi su questo magari avrei cercato una spinta maggiore. Però, nonostante le interviste sono molto interessanti, si vede che voi siete stati molto dentro al tema, però proprio devo dire che una cosa su cui mi sarebbe piaciuto un approfondimento è stato quello.
Se lavorano su stessi su questo tema,
certo,
mezzo lavoro fatto, diciamo.
Emozionato quella della bambina, molto interessante. Diciamo che l'unica cosa forse che mi sarei aspettata un po' più di colori, visto che all'inizio avevate fatto tutto questo ragionamento sul fatto che la percezione dei bambini è molto legata al gioco dei colori, anche la bambina stessa, no? Che faceva l'inserimento di disegni, aveva il colore, eccetera. Probabilmente questo è un elemento che mi sarei aspettata molto di più in valenza, diciamo, progettuale, invece resta molto più omogenea da questo punto di vista.
Noi ci immaginavamo dal punto di vista del colore, avendo utilizzato il lettere, che potesse essere combinato con un tipo di illuminazione che poi dava una variabilità all'interno dei singoli laboratori, cioè che fossero distinguibili. Poi sì, è vero, c'è una carenza nel manifestarlo. Sì.
Tu scegli, quando c'è tante volte, no?
Il secondo progetto, ovviamente, è il DNA, questo DNA molto più formato. Potenzialmente ha tanti sviluppi, perché ha il fatto della popolarità anche esagonale, tradizionalmente, della composizione naturale è proprio il simbolo della modificabilità. Ma la cosa la rende interessante soprattutto è la scelta del materiale, perché sembra secondaria, la scelta del materiale di un materiale autocinetico non è una cosa secondaria. Cioè, se noi ipotizzassimo che questo progetto fosse veramente costruito con questo materiale, allora sarebbe un piccolissimo sforzo di immaginazione per pensare che ancorando tutti i punti, in realtà questa copertura possa muovere tutte insieme, perché se veramente tutte le discernibilità sono nulla che si muove veramente, allora secondo me l'effetto successivo, se uno volesse farlo, dovrebbe essere quello di immaginare come dal punto di vista costruttivo, cioè della parte cultura, questa struttura si possa reggere. Però ci sono ovviamente mandate strutture mobili che con pochi punti di ancoraggio hanno la possibilità di creare una costruzione più progettiva in tutta un'altra roba, diventa come le facciate, non mi ricordo mai come si chiama, quello che diciamo sempre della facciata della facciata mobile con vento. Sempre come
l'architetto.
Potrebbe essere veramente un'onda che si muove con vento, una specie di onda meteorologica che piano piano che si
assesta,
e questo potrebbe essere veramente interessante.
Vorrei dire qualcosa più, se vuole, nel senso di avere l'occasione anche di discutere.
Io ho bisogno di una cosa, sì. Il ministro avrebbe fatto vedere la parte formale, quella del centro, quella parte che non è fatto vedere il disegno, proprio le linee che sembrava sulla fila.
Mi sa che stava già girando.
Mi chiedevo se la parte più prima volta che andava sulla destra o sulla sinistra, sembra aver visto.
Ah, sì.
Se c'era una scelta specifica per il motivo per cui in determinate zone è una zona o l'altra, o se queste lanciature seguono un criterio che si interpone anche sul tutto il resto del progetto. Cioè, queste cose proprio.
Cioè, perché a volte va di là?
Cioè, se in teoria l'intervento della luce, no? Del sole, mi chiedevo perché in alcuni punti, diciamo, sta sulla destra, in alcuni punti sulla sinistra, e perché le curvature sono tutte diverse da loro, cioè se c'è un motivo a questo oppure non è semplicemente...
In realtà è per dare una variabilità proprio di forma.
Ah, ok, quindi non è che c'è una lanciatura che è superficiale.
No, perché questo è un primo schizzo, poi con la ricerca, in realtà il 3D stesso poi dopo si è un po' modificato.
Però è una cosa sostanzialmente formale, sono i microelementi, sì, che avvengono, non in mano, se capisco bene. Naturalmente si potrebbe fare direttamente. Io volevo dire una cosa, appunto, a me il lavoro mi sembra veramente ottimo, è un lavoro, cioè è un lavoro che mostra molto bene la nostra forza. E diciamo, per dire, come quadra, conoscendo molti lavori fatti fuori, ormai non c'è quasi scuola che non ha un motore, non c'è quasi scuola che non ha fabbricazione automatica, non c'è scuola che non abbia minimamente un istituto dedicato a eccetera eccetera, e quindi, come dire, paragonando lo stato oggettivo in cui noi siamo rispetto a queste situazioni, ovviamente noi siamo a grande distanza. Devo dire che però, nonostante questo, questo lavoro, come molti altri legati, come dire, al nostro approccio, riescono in parte a supplire, anzi a supplire molto bene a queste carenze, per una riflessione, come dire, veramente a tutto tondo, che parte dal discorso territoriale, parte dall'accettazione della crisi, parte dalla comprensione di come alcuni fatti, diciamo, attraverso la scala, diciamo, urbana, urbanistica e poi architettonica e poi, diciamo, microarchitettonica e plug-in, formano un sistema. Pochissime scuole sono in grado di dare
stato così completo, così ricco di indicazioni complessive. Quindi, diciamo, conoscendo bene la situazione di Stoccarda, loro queste cose non è che le fanno, le sperimentano, le costruiscono realmente, le costruiscono all'Albert Museum, costruiscono una mano nel loro posto, lavorano in tutti gli elementi, hanno il posto. Proprio è una differenza capitale. Però è anche vero che io credo che come ragionamento, come forza di ragionamento sistemico, quello che noi facciamo è un ragionamento molto forte e molto importante in una chiave linguistica, perché ha una visione linguistica molto più avanzata. D'altra parte non è un caso che la collana a suo tempo è nata con un fatto molto originale in un quadro, diciamo, internazionale, no? Quindi questo è un po' tutto il lavoro nostro, quello che riusciamo a fare noi. Qui non vi ricordate che ci sono altri livelli, no? C'è il lavoro delle tesi di dissertazione, c'è il lavoro delle lauree e c'è il lavoro delle tesi di dissertazione, che sono delle dissertazioni molto importanti. Noi ne consideriamo tre di grande valore, perché sono quello di Serena Lontano, alcuni di voi conoscono, quello di Gaetano Francesco, quello di Cristina Ottano. La tesi che sarebbe passata di Gaetano e Francesco sono tesi che portano, diciamo, a un livello di conoscenza ancora più alto, perché poi ci sono quelle in corso, per cui diciamo 4 su 5 dei seduti in prima piazza sono avanti, quindi c'è un ulteriore livello. Questo è secondo me come lavoro che forse di casa, che noi sappiamo che chiaro per noi, no? È un gioco che non si può non avere. Mi sembra che sia stata assolutamente soddisfacente, molto interessante, ben fatta, tutte le sue componenti. Poi io mi compiaccio di nuovo con Gabriele, con lui, per aver portato una parte completamente nuova, in ogni caso, perché una cosa è stare a sentire, un'altra cosa è provare a fare, un'altra cosa è provare a fare applicato, perché in terzo livello ci potranno essere delle cose, però rappresenta tutta l'altra cosa.
Vedendo il livello di notizie che hanno prodotto, direi che
tantissimo,
una cosa importante.
Attenzione, queste sono anche cose che poi fanno parte del vostro curriculum, sono cose che in un ambito generale hanno un loro merito, perché ripeto, ci sono pochissime persone che hanno la curiosità di fare questi strumenti, ma in realtà ormai è diventata questa importanza, perché poi parlare con un collega che lavora in un qualunque studio di anche di medio livello internazionale, ormai è qua, diciamo, tecniche ricerche. Quindi avere un'idea di cosa vuol dire, non solo, ma averci messo le mani su, è una cosa importante. Quindi, grazie, iniziamo la nostra presentazione. La prossima presentazione è Spread the Wave di Claudio Cercarescu e
inizio? Ok, questo è il nostro manifesto, di cui parleremo meglio sicuramente alla fine della presentazione, sarà molto più chiaro. Il nostro progetto si chiama Prese Wave, già nel sottotitolo noi dichiariamo un po' il nostro... Ok, quindi già nel sottotitolo dichiariamo un po' l'intento del progetto, che è quello proprio di creare un vero e proprio network basandoci sul suono effettivamente, quindi un network of infosound for civic hearing. Il sito è diviso in queste quattro sezioni. Noi abbiamo uno starter pack che sarebbe proprio effettivamente l'inizio della nostra ricerca, che comunque si basava su già l'idea della diffusione dell'onda, diciamo, e in particolare proprio nell'idea di prendere il suono come elemento caratterizzante sia l'aspetto informativo che l'aspetto effettivamente più progettuale. Siamo molto legate noi all'idea dell'idea sistemica proprio dell'unlost line, quindi avevamo già stabilito all'inizio una sorta di strategie generali, basandoci poi, ne parleremo meglio, ma su aspetti anche di programmi europei e quant'altro. Avevamo individuato proprio, qui c'è già l'idea un po' della formazione di un network, in modo tale che tutte le componenti poi fossero effettivamente sistemiche, e avevamo sviluppato inizialmente uno script che riprendeva un po' questa sorta di diffusione dell'onda sonora. Per quanto riguarda poi, diciamo, le altre sezioni sono appunto quelle della formazione, dell'individuazione della crisi, della ricerca e poi del progetto. Per quanto riguarda la crisi, appunto, noi partiamo dal nostro starter pack, che è quello del suono, ma in realtà lo sviluppiamo domandandoci come effettivamente i sordi vivano l'infrastruttura. Siamo quindi andate a individuare, a chiederci quale fosse questa la crisi che poi effettivamente i sordi vivono. In questo senso ci siamo sia affidati ovviamente a delle interviste che abbiamo poi svolto noi, ma abbiamo preso come riferimento, anche per capire un po' da un punto di vista anche un po' più scientifico, diciamo, l'idea proprio della camera anecoica, che è una camera in cui sarebbe priva d'eco praticamente, che è costituita in modo tale da annullare completamente qualsiasi tipo di rumore proveniente in realtà sia dall'esterno sia dall'interno, visto che praticamente è formata da due camere che sono una dentro l'altra, in cui quella più interna è isolata tramite un metro di strato di fibra di vetro, e all'interno invece ci sono questi elementi che poi sono tutti elementi tridimensionali di natura schiumosa, una schiuma sintetica, in modo tale proprio da annullare anche i suoni che la persona stessa produce all'interno, tanto che con questa camera è stata studiata sia per in realtà testare dei prodotti effettivamente poi immessi in commercio, ma soprattutto proprio per studiare la sordità effettivamente, tanto che sono arrivati a un livello di suono inferiore alla soglia dell'udibile, tanto che il risultato finale è che la persona all'interno della camera anecoica sente tutte quelle percezioni che in teoria tu non dovresti sentire, l'aria nei polmoni, la pressione sanguigna e quant'altro. Mentre c'è un record effettivamente trovato, che è quello dei 45 minuti prima della situazione limite che porta verso l'esaurimento, effettivamente, dato che è stata usata anche per torture e quant'altro.
In silenzio,
esatto. Ci siamo mossi poi su un binario opposto in questo senso, chiedendoci poi invece i normudenti, qual è la crisi dei normudenti in relazione sempre al suono. E questo è un grafico, secondo me, spiega abbastanza bene, perché associa al livello di decibel, che man mano aumentano, i danni e i disturbi che derivano da quei livelli. Quindi si vede anche abbastanza chiaramente che già nella fascia, noi stiamo comunque trattando un'infrastruttura, cioè già nella fascia del transito delle auto e del traffico siamo verso l'affaticamento e i disturbi e i danni psichici e visivi. Quindi alla fine di queste, diciamo, considerazioni, questa ricerca iniziale, abbiamo notato che effettivamente l'assenza, la deprivazione totale e l'eccesso di suono portano effettivamente nelle persone gli stessi effetti negativi, che influenzano sicuramente la natura percettiva, ma poi l'orientamento, l'attenzione e la partecipazione. Okay.
Partendo da ciò, ci siamo mosse a una ricerca che fosse indirizzata ad arrivare a manipolare il suono e ci siamo posti questo come obiettivo. Abbiamo cercato dei materiali e delle tecnologie che ci permettessero di farlo. La prima scoperta che abbiamo fatto è quella dei materiali piezoelettrici, che sono dei materiali che possono avere origini sia naturali che artificiali e che servono, che sono, possono essere a base di zinco e la cui caratteristica è quella che colpiti dalle onde sonore producono energia elettrica. Quindi l'idea di trasformare il suono in un'altra forma di energia. Abbiamo trovato diverse applicazioni di questi materiali, alcuni sono, un esempio è quella delle Green Rail, che sono dei binari ecosostenibili che sono costruiti con materiali riciclati e con pneumatici di scarto e che attraverso un sistema di sottorotaie fatto con materiali piezoelettrici permettono di produrre energia elettrica. E queste altre piccole mattonelle che vengono utilizzate per produrre energia elettrica attraverso il passaggio, quindi il transito e la pressione del movimento.
Che ha a che vedere con il suono? Non riesco a capire. Il fatto dei binari con materiale piezoelettrico.
In generale il materiale piezoelettrico è una questione di vibrazione, praticamente.
Sì.
Noi lo associamo un po' all'idea che le vibrazioni sia sonore che effettivamente di pressione anche del passaggio producono effettivamente suono che viene trasformato.
Ah, non ho capito.
Non è un giusto essendo la piattaforma al di sotto della rotaia, sono utilizzati. Che è un buono, quindi
le
due
volte
che si
confessano,
nel senso
che
la vibrazione
della
turbina,
quando energia accende, non funziona
nello smartphone.
In alcuni casi è stato
utilizzato proprio la funzione dell'aria. Sì, perché in fondo il suono si manifesta attraverso onde che producono una compressione e decompressione dell'aria, e quindi un movimento. Un altro studio che abbiamo fatto è quello sui metamateriali, che sono dei materiali creati totalmente artificialmente che permettono di direzionare le onde e quindi anche le onde sonore. Hanno una struttura particolare che quindi permette la manipolazione del suono, la direzione, il suo indirizzamento e la sua trasformazione. Altri passaggi della nostra ricerca sono questi legati alle interfacce tattili, che sono delle sperimentazioni fatte dall'MIT, da un gruppo dell'MIT, che appunto partendo dal suono attraverso l'onda sonora, materializzano questa onda sonora in qualcosa che si muove e quindi associano a dei
tangible.
Okay. Come possiamo vedere in questo video, associano all'onda sonora il movimento di questi elementi. Quindi si materializza proprio quella che è l'onda sonora. Un'altra ricerca del MIT che si...
Mi fai capire un attimo meglio, perché mi ero distratto. Fammi capire un momento meglio questa cosa.
In pratica loro attraverso un sistema di sensori...
l'onda sonora
prende forma attraverso quella che sentiamo in pratica viene caratterizzata da questo movimento e inoltre c'è un altro livello di interattività di questa persona che la manipola interagendo con essa
e teoricamente manipola sia il suono che l'onda.
Sì, la materializzazione.
Questo non capisco, poi lo capiremo se può avere delle applicazioni pratiche o se tanto fatto estetico, forse potrà avere delle applicazioni pratiche. Vediamo che
scopriremo. Poi c'è invece quest'altro sistema, sempre studiato dall'MIT, che attraverso un sistema di perni gioca sempre con il suono e con l'interazione con questi. Con questi elementi attraverso la pressione, quindi abbiamo sempre il discorso del suono che diventa fisico, visibile e tattile e che poi può avere un livello di interazione e di modifica.
Questo in questo senso questa ricerca si spinge ancora di più nell'interazione proprio fisica, quasi dalla forza. Perché loro poi spesso hanno fatto tutto uno studio utilizzando questa tecnologia, facendo vedere come più elementi in questo senso funzionati interagiscono l'uno con l'altro, quindi se prendo uno e nell'altro, a seconda di quello che loro si
interagiscono.
Sempre per la questione?
Delle onde, delle vibrazioni che vengono prodotte dal suono.
E nell'idea in generale di manipolare il suono, in questo senso anche cercando di rispondere alla crisi dei non-udenti, dei sordi, quindi trovando partendo dall'idea del suono come informazione, manipolandolo e facendo diventare qualcos'altro. Nel progetto avrà una ripercussione in realtà abbastanza importante.
Quindi la manipolazione che la persona qua fa sul dot, sul pixel, in realtà vorrebbe dire che la fa esattamente sul suono, diminuendo il suono? Che io vedo che lei con le mani abbassa questi oggetti, no?
No, cioè in questo caso è più una questione di, in quello di precedente sì, in questo caso è più un livello di interazione formale e ludico con tutti gli elementi.
Il primo diventa sì, un elemento informativo proprio.
Poi abbiamo questi acoustic RSA, che sono dei diffusori, degli altoparlanti direzionati,
sì,
che quindi direzionano il suono in un determinato cono sonoro, e quindi se si è posti al di fuori di questo cono non si sente niente. E quindi abbiamo questo gioco del in-out. E poi questo, che è, vabbè, parte da un doodle di Google, e comunque si basa sugli studi di questo di Oscar Fischinger, che è un precursore dei videoclip musicali, che ha sempre sfruttato il concetto di associare delle forme geometriche, quindi visive, al suono. E infatti
the search engine Google is...
Google l'inglese sport. Ha realizzato questo tutto e appunto poteva vedere come attraverso il suono potevano materializzarsi in forme geometriche differenti, quindi per essere in qualche modo riconoscibile. Poi abbiamo ripreso questa idea di Castle of Heroes, che gioca su di un
paio di altri. Ada non è concepita da Castle of Heroes, se non sbaglio. Castle non c'è in Ada, è il gruppo delle TA che l'ha fatto, non c'è in Precassa. Gli avrei dato un credito che non ha, vorrei.
E vabbè, noi l'abbiamo scoperto attraverso la lettura del libro, sì, il percorso di Castle of Heroes, quindi non era. E quindi questo pavimento che gioca con delle mattonelle sensibili che si illuminano e che inoltre sono il passaggio delle persone attraverso un sistema di sensori, quindi informazioni che vengono rielaborate e genera suoni. Inoltre poi abbiamo lavorato con degli elementi più tradizionali, che servono sempre per la manipolazione del suono, come l'idea delle parabole che riescono a indirizzare le onde sonore, quindi se abbiamo un sistema di due parabole poste a una certa distanza, i suoni vengono trasmessi in questo cono delle parabole. E poi altri giochi come quelli delle trombe, dell'installazione delle trombe a Gaia Lenti, che appunto giocano sul fatto che il suono viene spostato attraverso questo sistema di trombe da un punto all'altro.
Diventano anche elementi tutti ludici, effettivamente.
Sempre nell'idea di far giocare le persone con il suono.
Ok. in un carico. Ok, per quanto riguarda lo sviluppo progettuale, noi come già dicevamo prima siamo molto legate all'idea di sviluppare delle strategie che possano essere effettivamente riadattabili a tutta la line, quindi abbiamo, tra virgolette, dato delle indicazioni generali. Come dicevo prima, ci siamo fin da subito appoggiate all'idea delle direttive europee di Horizon 2020, in particolare a questi, diciamo, macro aree che sono quelli della Smart City, delle Shared Space e della sostenibilità dell'uso di materiali avanzati. In questo senso noi andiamo a delineare un po' le nostre intenzioni, che in generale nascono dall'idea che nel momento in cui noi ci inseriamo all'interno di una line, quindi comunque all'interno effettivamente di un tessuto esistente, diciamo che l'idea è quella di allora, noi ci inseriamo tanto per iniziare in effetti con un progetto che si basa su degli attraversamenti trasversali della line, che un po' noi abbiamo ideogrammato in questo senso, proprio nell'idea dell'onda continua e poi di questi attraversamenti trasversali e soprattutto dell'utilizzo del suono come elemento informativo e di ricucitura effettivamente dell'intera line. Tanto più che, come dicevamo prima, attraverso quelle ricerche che abbiamo fatto, l'idea è di utilizzare sia l'attraversamento pedonale che l'attraversamento del tram come fonte di, visto anche il nostro tema appunto dell'attraversamento, come fonte di produzione dell'energia. È una, ovviamente il nostro fine è quello di creare una comunità effettivamente, un senso civico, e quindi permettere anche nei momenti d'attesa e di passaggio di avere degli elementi che siano ludici e che siano effettivamente interattivi. Un altro step molto importante per noi è proprio quello dell'idea della modularità, quindi in questa logica sistemica effettivamente del progetto, nella nostra strategia esecutiva abbiamo creato in effetti una griglia controllata tramite un algoritmo di Grasshopper che in realtà si basa sulla scelta random degli elementi. Quindi, e poi vedremo in che modo questo sviluppo progettuale, che è appunto nell'idea di ottenere un disegno in questo senso pixelato appunto tramite una griglia che possa essere poi adattabile come l'algoritmo a seconda dei punti della line anche in cui si deve inserire. Terzo principio per noi è appunto questa forte idea dell'adattabilità. Noi abbiamo fatto un esempio di inserimento in un certo senso nel questo secondo tratto della line, che era un tratto che avevamo già analizzato sin dal principio, un po' per la presenza da una parte di un'area verde abbastanza estesa, dall'altra di un tessuto urbano invece in natura, capannoni e quant'altro, che comunque in questo punto ricuce due aree entrambe abbastanza verdi e che sono in forte relazione con la presenza del MAM. La nostra proposta progettuale, proprio riprendendo questa idea generale, quindi si articola nell'individuazione di tre elementi di base, che sono appunto questo elemento pixelato, che sarebbe il vero e proprio attraversamento, che è un elemento, come dicevo, modulare, che man mano poi si smaterializza effettivamente nel tessuto che incontra. Il secondo elemento è questa scia di pixel, che sono degli elementi effettivamente interattivi che si basano molto quindi su quelle ricerche dell'MIT, che sono tra l'altro fonte di informazione poi per i mezzi. E il terzo elemento è quello della pensilina, che in realtà comprende sia degli elementi interattivi, che siano tecnologici e tradizionali, di natura ludica, di natura informativa, tendenzialmente tutti basati sull'idea del suono.
Da questa prima vista infatti possiamo vedere la pensilina. Gli elementi che caratterizzano la pensilina sono questo sistema di parabole che fa interagire le due pensiline tra loro, il sistema di altoparlanti che posso, di quegli altoparlanti.
Questi altoparlanti direzionali, sì, esatto. Stati in alcuni punti.
Solo nella parte dell'attraversamento, nel momento in cui attraversi, esatto.
E invece le due parabole direzionali, spiegami meglio, che vuol dire?
Che mettendosi nel cono di questa parabola si può comunicare da una pensilina all'altra pensilina.
Certo.
quindi direzionando il suono per mettere
orecchie di Dionisio. Sì.
Poi abbiamo questo sistema di trombe che quindi abbiamo anche quest'altra vista, quindi questo sistema di trombe che permette di mettere in comunicazione le persone, che gioca anche sul fatto che il suono crea vibrazioni, quindi queste trombe vibrano e comunicano il suono anche in quest'altra maniera. Poi vabbè, abbiamo altri elementi ludici e questo il pannello interattivo che ha sia un valore informativo e che permette sia quella materializzazione visiva del suono che vedevamo come nel doodle di Fischinger, dedicato a Fischinger. Poi abbiamo il sistema di tappeti pixelati che lavorano con il passaggio delle persone che interagiscono illuminandosi, quindi soprattutto la notte, e infatti come vediamo in questa seconda vista la persona posta sul pixel giusto, che è quello chiaro, permette ad altri pixel di illuminarsi, quindi indica il cammino e indica una posizione nello spazio. E poi abbiamo questi altri elementi che invece sono sempre elementi che lavorano con la pressione e che premendo questo perno se ne muove un altro e i gradi sono sempre...
Lì passano le macchie contemporaneamente.
Questo è l'attraversamento, è la parte pedonale totalmente...
Più avanti passano le macchine.
Sì, cioè, quella è quella parte è totalmente, è solo un disegno formale di pixel, la parte interattiva è quella al di là dei marciapiedi.
Ci sarebbe dovuto esserci qualcosa di segnalazione altro anche nella parte di attraversamento, diciamo, carrabile, no? Tipo strisce pedonale di nuova generazione in qualche maniera, un po' di più anche della parte effettivamente di attraversamento.
Lì in realtà noi pensavamo sempre quel sistema di pannelli che creano l'energia attraverso il passaggio e il movimento e i binari che creano l'energia da questo punto di vista. E poi abbiamo il terzo elemento, che è la scia di pixel, che è quella che vediamo qui, e che ha un carattere informativo, perché è una scia che si attiva. Che è questa, che ha un carattere informativo perché si attiva quando il tram è alla fermata precedente, inizia a mettere suono e a muoversi, si muove seguendo il rumore del traffico. Infatti noi abbiamo fatto anche una simulazione con un plugin di Grasshopper, Firefly, che permette appunto di materializzare l'onda sonora di un suono e di permette a questi elementi di muoversi, quello che si sente in questo secondo è il rumore del traffico, e quindi vediamo come questi elementi si muovono a seconda del traffico. Abbiamo dei
pixel, quindi questi elementi iniziano a muoversi alla fermata precedente alla nostra, si alzano, quindi fanno anche una sorta di barriera protettiva.
È molto bello questo,
e poi all'arrivo
una sorta di nuova campanella,
esatto, che quindi materializza visivamente anche appunto per i non udenti, e poi all'arrivo del treno questi del tram si abbassano e permettono il passaggio
e si attivano quelle alla fermata successiva.
Quindi questi sono allo stesso tempo sono veramente un'operazione sistemica importante, perché avvertono, diciamo, dell'arrivo sia gli utenti sia non utenti, sono performative, sono protettive, no? Perché evitano che tu ci vai,
esatto.
Sono ludiche. A quelli dell'MIT sarebbe mai venuto in mente.
Lo diciamo.
Mai sono venuto in mente. Tra l'altro,
gli emigranti sono particolarmente raffuori.
Cioè, no, il problema è che proprio la mente è orientata diversamente. Cioè, se tu sei una mente di uno sperimentatore, devi andare. E anche in maniera, come dire, forte su quel gioco lì, non so come dire, quindi non gli puoi contemporaneamente chiedere di avere un ragionamento che fa la crisi, che fa la cosa, che fa la spiegazione, eccetera. Chi, diciamo, un nerd che sperimenta con quelle cose, fa quello della mattina alla sera, non è che sta pensando. Sì, non è che gli puoi chiedere, no, ci siano. Non è che gli puoi chiedere vedevo che arriva. Non è che gli puoi chiedere contemporaneamente di fare un ragionamento, quello lo fai probabilmente a livello molto più grande, molto più complessivo, immagino. Esatto, devi saper fare molto bene, quindi
abbiamo molto apprezzato il loro lavoro.
Ok, questa è una bella un bel punto di arrivo. Io forse qualcosina anche nell'attraversamento carrabile lo penserei, no? Perché praticamente noi attraversamento della strada principale, perché lì teoricamente ci potrebbe anche essere attraversamento della strada principale, giusto?
Sì.
Attualmente avviene soltanto con il colore.
Sì, perché non volevamo correre il rischio di creare elementi di interattività che potessero mettere in pericolo con un pallone.
Sacrosanto. Assolutamente sacrosanto. È anche probabile che, diciamo, chissà, sul sistema dell'attraversamento pedonale di uno spazio carrabile, forse. Non quella, evidentemente, quella funziona perfettamente dove voi, a protezione del binario, diciamo, sostanzialmente, no? È interessante questo ragionamento, perché appunto anche in una crisi proprio specifica della Line, perché lì ci sono dei collegamenti importanti che possono avvenire underground, ma possono anche avvenire in superficie. Avete finito? Ci sono altre cose?
Abbiamo finito.
Ok, allora ringraziamo. Vogliamo fargli qualche ulteriore osservazione, domanda? Io ho parlato così a braccio, no? Avrei preferito lasciare la parola a voi, però
è molto molto densa, loro sono riuscite comunque ad avere poi una ricaduta fortemente progettuale, quindi a sistematizzare tutta la ricerca, che era molto molto complessa. Anch'io trovo interessante la scelta di Pixel perché oltre ad avere, diciamo, una risposta semplicemente estetica, poi hanno anche un parallelismo fra come i sordi superano, no? Il fatto che loro, per superare il gap sonoro, loro si appoggiano alle microespressioni vocali e quindi loro hanno giocato sul parallelismo delle microespressioni urbane. Quindi questa scena di Pixel
sì, era data dall'intervista che avevamo fatto.
Da appoggio e da parallelismo con questa loro maniera di superare la loro crisi di connessorialità.
Bravo, perché il problema dei sordi, delle privazioni varie è sempre un tema che, diciamo, poi che abbia un incontro architettonico e spaziale, che non siano le solite soluzioni come l'inolum a terra oppure la luce, è sempre un tema che lascia poi ampi margini su cui andare a riflettere. Secondo me una cosa che si poteva integrare all'interno della scia è il fatto che voi dite ad un certo punto io ho una distribuzione che è randomica, no? Di questi elementi, ma poi prima avete detto Google ha studiato un sistema per trasformare i suoni in forme geometriche, quindi diciamo prendendo il sistema della scia di Pixel si potrebbe fare che dato un determinato tempo al variare il suono che c'è intorno cambiano anche le forme dei pixel che si illuminano, cioè nel senso sì. A volte si illuminano okay. Alcuni, a volte altri, perché il problema dell'interazione ludica negli spazi è proprio il fatto che poi nel tempo la ripetitività di un determinato pattern può creare noia, perché una volta che tu lo conosci poi non tendi più a viverlo o ad esplorarlo, quindi magari inserire un fattore di variazione su questo potrebbe essere un passo ulteriore per rendere il tappeto più interattivo nel tempo e creare sempre dinamiche nuove nello spazio. Questa era l'unica cosa su cui magari potrebbe essere interessante una riflessione.
Grazie. Io trovo interessante che questo progetto affronta simultaneamente due livelli di criticità. E uno è la questione dello spostamento del fronte percettivo, perché nel momento in cui viene a mancare un elemento percettivo, in questo caso il suono, la strategia appunto è rafforzare, non è solo rafforzare gli altri elementi, ma è proprio cambiare la dimensione di paesaggio mentale di cui si è parlato durante il corso, cioè qua effettivamente si va a costituire, si va a lavorare su questa dimensione mentale del paesaggio e si reifica attraverso questi strumenti. E l'altra
elemento che fa coppia con questa questione e che quindi si rafforzano a vicenda, e trovo interessante che emerge da questo progetto, è l'incomunicabilità urbana, che è un paradosso, cioè chi ha le orecchie comunque non si ascolta. E quindi c'è una componente in questo progetto che spinge a risolvere un problema di comunicazione di chi in teoria avrebbe i sensori integrati ma non riesce a percepire gli esseri umani che magari stanno dall'altra parte della strada. E porta sulla stessa dimensione spaziale queste due condizioni per certi versi estreme, chi da una parte per impossibilità fisica, chi dall'altra per barriere costruite dalla città stessa. È molto interessante questo gioco su queste due dimensioni, che non è solo sulla questione dei sordi, ma sulla questione di una sordità anche culturale, volendo. Questo è abbastanza interessante.
Dunque, partiamo da una cosa negativa. Ada, il fatto che quella che dici data è Castro Luis non è soltanto, è come al solito il problema del dettaglio, no? È il dettaglio che rivela una crisi. Cioè, voi Ada non l'avete capita, non l'avete studiata bene, e quindi vi raccomando, anche la spiegazione orale che voi avete dato è molto superficiale, vi raccomando di guardarla meglio, compiti per le vacanze, tra virgolette, perché è molto, molto di più di quello che voi avete detto, e soprattutto ha dei livelli che applicati al vostro caso potrebbero diventare molto interessanti. Una ottima spiegazione di Ada è nell'ultimo libro di Antonio Di Larimo, una lunga e attenta spiegazione, perché una cosa è parlarne così, un'altra cosa è entrarci veramente e capirla veramente. Siccome è veramente una sorta di intelligenza artificiale applicata allo spazio, applicata all'ambiente, in cui c'è un'interazione effettiva, come dire, è molto più importante di quanto voi l'avete, diciamo, spiegata, cioè accennata lì. Quindi questa è un'osservazione anche, diciamo, una cosa da fare meglio, insomma, una piccola pecca, diciamo. E nel merito, questo lavoro dimostra molto bene uno dei nostri assunti, e cioè che a partire dalla crisi, per quanto difficile, no? E anche da un certo punto di vista preoccupante sia come ingresso, no? In una ricerca architettonico, progettuale, eccetera, alla fine paga, no? Chiaramente è un percorso anche meandrico, cioè non puoi sapere, no? Iniziando a affrontare il tema della sordità, come il tema della sordità si mette insieme al tema urbano, al tema opposto, cioè al problema, diciamo, del troppo suono, come tutto questo poi possa essere, diciamo, applicando in un progetto di questo tipo, che diciamo sarebbe oro colato per chiunque ha effettivamente gli strumenti di farlo, perché invece di fare video cantare con le manine sopra potrebbero fare, no, una logica applicazione in un sistema molto più intelligente, molto più logico, con mille altre, diciamo, indicazioni, perché ovviamente il mondo è vario e esistono luoghi nel mondo dove queste cose potrebbero tranquillamente esistere. Immaginate, che ne so, delle pipò, per esempio, no? Oppure delle parti di città nuove che si fanno nei paesi, diciamo, arabi, no? Costruiscono tutte queste città ecosistemiche, eccetera. Cioè, non è che ci sono luoghi nel mondo dove queste cose potrebbero essere fatte domani. Ce ne so, non è forse esattamente al nostro territorio, ma comunque il ragionamento non varia. Quindi, diciamo, il risultato è sicuramente molto interessante, molto, molto convincente, naturalmente anche tutto il percorso. Bene, allora vi ringraziamo. Allora,
andiamo al gruppo di allora, potete andare a chiamare i ragazzi spagnoli dicendogli che tra circa 20 minuti, 25 toccherà a loro, non possiamo andare a seguire di nuovo. Che si organizzino, tra circa 25 minuti spetterà a loro. Allora, il gruppo si chiama Ping, Ping Pollution Tea, Intentional New Behavior for a Feeling System Effect. Ok, adesso andrà. Ed è composto da Alessandro Antonini e Alessandro Frantini. Prego.
Questo è l'acqua. Ok.
Perfetto.
Allora, questa è l'homepage del sito e come possiamo vedere questa è la nostra... diciamo il nostro manifesto di cui parleremo dopo, appunto perché già rappresenta il nostro sviluppo progettuale, quindi per ora lo lasciamo diciamo in sospeso. Quindi partendo dalla Kriti, diciamo un'introduzione, possiamo vedere quest'opera dell'artista Vito Bongiorno che si trova tra l'altro al MAM, un punto diciamo nodale della nostra Lost Line, dove si può vedere questa Italia carbonizzata. Appunto che rappresenta simbolicamente un inquinamento generale, tra le altre cose appunto oltre che sociale anche un inquinamento appunto atmosferico, e è proprio qua che noi abbiamo trovato la nostra crisi.
Abbiamo trovato?
È la nostra crisi.
Nel senso, a questa è la macro crisi dove noi abbiamo identificato. Sì.
Questo video rappresenta appunto il problema. Sì. Dove possiamo vedere appunto l'aria, dove l'aria che si respira e che si può vedere nelle grandi metropoli. You can see it, a building. It's really hard. Ok, questo diciamo fa un breve riassunto, ma spiega benissimo il problema. Appunto, cos'è l'inquinamento? L'inquinamento, noi ci occupiamo soprattutto dell'inquinamento a livello di particelle, diciamo, di particelle solide e liquide generate appunto sia per cause naturali che possono essere eruzioni vulcaniche, incendi, eccetera, sia soprattutto per cause antropogeniche, cioè causate dall'uomo. Appunto è l'uomo diciamo il maggior la causa principale di questo inquinamento atmosferico. E qua abbiamo fatto una rassegna appunto delle varie sostanze, delle principali sostanze inquinanti, PM10 e PM2.5 che poi andremo a specificare, gli ossidi di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo, l'ozono che appunto riguarda anche un altro aspetto, un'altra causa diciamo dell'inquinamento atmosferico più in generale che rappresenta quella del buco dell'ozono, poi gli idrocarburi policiclici aromatici e metalli come arsenico, cadmio, nichel e altri. E appunto ci concentriamo sul PM che è quello diciamo causato maggiormente dal traffico veicolare. PM10 e 2.5 e PM2.5 sarebbero praticamente il diametro diciamo aerodinamico di queste particelle che sono di 10 micrometri o 2.5 micrometri che sono quelli più dannosi diciamo per la salute dell'uomo. In queste due immagini possiamo raccolte in un report dell'ARPA, l'associazione diciamo regionale sulla protezione ambientale, dove possiamo vedere i livelli di concentramento del PM10 e a sinistra appunto vediamo questa barra, ogni barra rappresenta una varia concentrazione, il dominio appunto è di un chilometro per un chilometro e vediamo appunto che queste concentrazioni mediane si sviluppano maggiormente all'interno del grande raccordo anulare, soprattutto nella zona da noi affrontata, la periferia est di Roma, mentre nell'immagine a destra vediamo il numero di superamenti della soglia
giornalieri, che sarebbe di 50 microgrammi su metro cubo, e come possiamo notare sempre riguardo alla parte interna al raccordo anulare, soprattutto la parte della periferia, è vicino anche appunto al grande raccordo e alle consolari come la Tiburtina, la Prenestina, la Casilina, eccetera. E appunto noi abbiamo capito che essendo l'uomo la causa principale di questo inquinamento, bisogna soprattutto smuovere e modificare la cultura, creare una controcultura riguardo questa crisi dell'inquinamento, perché se non si cambia appunto la mentalità delle persone, l'inquinamento rimarrà sempre così, anzi andrà a peggiorare con gli anni. E abbiamo portato l'esempio dell'Apetto, che se fino a una ventina, anche di più di anni fa, era soprattutto utilizzato da persone anziane nei paesi, dai contadini come mezzo, diciamo così, di trasporto, poi a inizio anni 2000 diciamo, è diventato anche un mezzo cult, diciamo, da utilizzare, quasi vintage, diciamo. E infatti lo vediamo, l'immagine del mezzo trasformato quasi a macchina da corsa, e a destra, soprattutto anche a destra, è utilizzato come chioschetto, diciamo. E, per concludere, diciamo, la crisi, qui abbiamo messo un'immagine dove è rappresentata il livello di polveri sottili nelle varie città e come in varie megalopoli del mondo, come si può, e si può vedere appunto come copre anche e nasconde nasconde lo skyline della città. E in fondo abbiamo realizzato un timelapse proprio sull'area, sulla Palmiro Togliatti, dove appunto si vede il traffico. È stato anche deciso di farlo in notturna, soprattutto perché magari anche queste scie luminose date dal tempo lento rendono ancora a maggior ragione proprio questo continuo flusso di automobili che percorrono l'area, la Lost Line e tutte appunto le principali strade del mondo. Qua abbiamo messo una bibliografia con i vari enti e organizzazioni che si occupano dell'ambiente in tutto il mondo.
Okay. Partendo dunque da questa crisi che noi abbiamo identificato come cambiamento culturale all'interno della persona, ci siamo posti più che altro nella nostra ricerca, è stata una ricerca sociale, cercando di capire proprio come si potesse in qualche modo cambiare la mentalità delle persone, perché ci stanno testi su testi, grandi sociologi che hanno chiacchierato su questo argomento, e però non è facile trovare una soluzione. Partendo da questo punto, abbiamo trovato dei pannelli, dei materiali che da poter utilizzare nel nostro progetto. Ora, questi materiali qui sono dei materiali, in questo caso i pannelli fotoreattivi, perché abbiamo pensato di dare di far vedere questo invisibile, ovvero questo inquinamento che non esiste all'occhio umano, ma che c'è. Quindi tramite appunto queste installazioni con questi materiali noi diamo un colpo d'occhio all'utente e si può rendere conto effettivamente di quello che sta accadendo intorno. Appunto, sono questi pannelli fotoreattivi che si modificano, più che altro fanno in base all'UV che acquistano durante il giorno e rigettano la luce durante la sera. Questo appunto per far capire i raggi ultravioletti. Altre tipologie che possiamo mettere non è un materiale, ma sono proprio le piantumazioni. C'è stata una ricerca condotta dal Reparto di Geologia della Sapienza che ha proprio scelto delle piante, compreso anche il CNR, che sono specifiche per alcune tipologie di inquinamenti, tra cui appunto quello atmosferico. Un'altra tecnologia tecnica che si è usata appunto è la fedeoepurazione, perché abbiamo pensato a delle installazioni con delle vasche d'acqua, dove all'interno si potesse in qualche modo inserire queste piante che continuassero a tenere l'acqua in qualche modo pulita. L'altro materiale che abbiamo utilizzato per una corona esterna del progetto che poi andremo a vedere sono dei pannelli in policarbonato che sono questa facilmente sono molto duttili, si possono piegare abbastanza facilmente e possono in qualche modo essere in questo caso, come si vede nel progetto di Lavivo Acque, colorati. Proiettori a 360 gradi, che poi andremo a spiegare il motivo di queste installazioni, e la membrana in S appunto per le proiezioni che noi manderemo, per avere poi questi giochi di colore e queste, la possibilità di modificare l'ambiente in cui, che si sta intorno, in cui si vive. L'altra seconda parte della ricerca è una ricerca un po' più sociale. Si è preso in questo momento, cioè in questo caso sono tutte immagini di pubblicità, progresso, che fanno vedere in qualche modo come il mondo vede, vive la questione dell'inquinamento e tutto. Si può aggiungere poi qualcosa in ambito delle...
riguardo questo degli advertising, diciamo, appunto c'è una tecnica sviluppata anche dagli anni 70 dove si parla appunto di memetica, appunto di mimesis, di imitazione, di, appunto come fenomeno per sensibilizzare le persone, appunto si parla al giorno d'oggi di memetica in rete, della rete, dove appunto mentre prima magari i cambiamenti venivano in modo diciamo spontaneo e non indirizzati e guidati, oggi con le nuove tecnologie, con i nuovi social media, appunto possiamo indirizzare noi, se vogliamo, le persone a un cambiamento e a far sembrare e a far capire le problematiche, anzi a modificarle e a farle sembrare qualcosa di bello e di utile da fare. Come vediamo su Facebook ci sono tante pagine che in un attimo appunto diventano molto importanti, come mi viene in mente, non so, le famose frasi di Osho, che adesso è diventato appunto conosciuto
le famose frasi di chi?
Di Osho, un indiano e appunto magari di realizzare qualcosa realizzando appunto cose di questo.
Vediamone uno o due con più attenzione, okay. Perché così è inutile. Uno o due sì. Mi sembrano particolarmente.
Allora, di questa qua, parlerei in particolare, perché questa qua, come dice la frase, appunto è stata prodotta proprio dall'inquinamento atmosferico, perché appunto questa birra asiatica, un'importante birra asiatica, Tiger Beer, ha sviluppato uno scienziato, diciamo, indiano, ha sviluppato questo metodo per raccogliere dai tubi di scappamento delle macchine, quindi dal combustibile generato, degli inchiostri. E per esempio queste immagini sotto possiamo vedere che questi pennarelli corrispondono a 40-50 minuti di polvere prodotta da macchine diesel.
Questo è filtrato dal tubo di scappamento?
Sì.
Per convertire l'inchiostro?
Sì. E eccoli qua, i vari pennarelli, e qua vediamo un artista appunto mentre realizza un murales creato come questo sopra, realizzato proprio con questi pennarelli. E proprio oggi appunto che è importante anche i writer e tutte queste cose. E la birra è quella che ha finanziato, diciamo, il progetto.
Ho capito.
Che è una delle birre più importanti nel mondo asiatico. E questa idea, diciamo, fa molto leva sui giovani, perché appunto è una cosa interessante.
Certo, vediamo qualche pubblicità che può essere...
Questa appunto è proprio della Renault, è proprio una macchina che la fa, non è come quella a destra che dice il WWF, allora uno pensa, vabbè, grazie a loro, sono per l'ambiente, o Greenpeace, che appunto...
Non ho capito niente, no.
No, intendevo che la sinistra fa strano, perché è prodotta proprio da una casa automobilistica.
Sì. Ma cosa fa capire? Dunque sono delle cicogne, cioè spiegami.
Fa capire appunto l'immagine, fa vedere diciamo questo vabbè, una mia interpretazione, non so, poi appunto fa vedere queste nubi scure, appunto grigie, piene di inquinanti, di gas inquinanti, e appunto dove credono queste cicogne che portano i bambini, e fa capire appunto di dare un futuro migliore alle nuove generazioni.
Allora, chiaro, come sempre, con dettagli, for clear the skies.
Sì,
per cieli più puliti, e
infatti,
poi a destra Renault, sì, perché
quindi sarà
la Renault elettrica, la macchina.
Certo, certo. Vanno un attimo di verificare, perché sono importanti, no?
Sì.
Però visto come immagine, che anche quella sopra è abbastanza bella. Vai un attimo sopra, ho notato ancora. Questa è della banana, però non l'ho capito.
Della banana è...
Vale.
Perché appunto i cibi
asiatici, questa è l'idea del chilometro zero, sì. Questa è l'idea del chilometro zero.
Infatti in altre immagini c'è l'ananas, comunque tutti questi frutti, sì, asiatici, che per portarli
dare il gusto assoluto, è bella, una volta
sì.
Che parla dei cibi, questa qua, you get what you give, e quindi là su tutte zone
che appunto uno respira, quello per far capire che uno respira quello che dà, se
okay.
Tu vai con una macchina che inquina, respiri inquinamento. E questa anche è bella, quella in azzurro, dove è scritto invertito, solution e pollution, dove le ruote da una parte rappresentano in pollution l'automobile, nella parte della solution una bicicletta che appunto è la soluzione al problema.
È bella, eh? Sono tutte molto belle in realtà.
Sono tutte molto belle, la cosa più interessante è quale osservare quale prodotto
la realizzato.
E il fatto, forse quella un po' il discorso quella più
della
firma, è sempre un prodotto chiaramente giovanile anche nella comunicazione, è interessante qual è il target,
sì.
A quale target.
Volevo capire un po' meglio, fammi vedere proprio l'immagine di questa qua, perché a metà non si capisce qual è proprio l'immagine, si deve vedere anche questo, cioè in qualche maniera vai proprio sotto, volevo capire qual è, ecco, fino a qua, questa sì. È l'immagine, non si può vedere solo quello, cioè si deve
sì,
vedere,
si
deve vedere con la pollution praticamente. Sì. Però un poco devi sapere di che si parla, perché creativi di Street for the
Streets,
no?
Mm-hmm.
È un poco criptica, cioè noi non la capiremmo se non avessimo, diciamo,
anche,
molto difficile capire.
Vai però rimanda al sito,
perché queste altre cose non fanno parte della pubblicità.
No, queste sono
le avete regalate voi per farle capire, sì. No? L'immagine di per sé è quasi un Revit, la sola immagine, che la rende anche interessante.
Sì, ma è un'altra
molto bella, vai in su in alto, e quella, no, in alto in alto, è ancora più in alto, ecco questa qua è più interessante, Every Leaf Traps CO2, ma poi la foglia è malata chiaramente,
sì.
No? Con la
sì.
Forma dell'inquinamento.
Sì, viene mangiata.
Sì,
nella fabbrica, sì.
Questa è molto bella anche, veramente bella.
Però appunto fa capire le ripercussioni sull'ambiente. E
questa è l'Africa, perché mm-hmm. Quella è la foto
sì.
Dell'Africa,
mm-hmm.
È l'Africa inquinata dalla polluzione della macchina con pochissimo verde in mano, se ho capito bene.
Oro verde, infatti, la campagna.
Ecco, perché lì c'è un poco di verde sano. Bellissima sì. Anche questa.
Ok.
È una bella pagina questa. No, a me mi fa pensare se non è il caso di cominciare a cambiare con qualcuna di queste immagini, quelle storiche, per questo le guardavo con attenzione.
E qua appunto c'è un riassunto, diciamo.
Un po' di anni, no? E qui possiamo cambiare l'immagine della foto.
E nella parte finale c'è un riassunto.
Sì, sì, però è molto bella. Perché quello si può chiedere per la foto. Non so, lo sempre bloccare, quindi quella è bella.
Okay.
Okay.
Ecco, vediamo le parole chiave appunto utilizzate sull'argomento.
Ok, da qui si è passato al progetto. Allora, praticamente, essendo quindi nell'Angus Line, e non avendo un'infrastruttura, noi ci siamo tenuti la facoltà di sceglierci praticamente quasi tutti i posti della Angus Line, anche perché essendo appunto dei totem con delle strutture annesse potevano in qualche modo integrarsi facilmente con il paesaggio urbano. E quindi da qui, tramite appunto tutte le nostre congetture, siamo arrivati alla creazione di un totem informativo più che altro, con capacità di sharing. Ora andiamo a spiegarlo. Questo è il Team Pollution Tree, ovviamente rievoca la figura di un albero, come appunto per attaccarsi al concetto di ecologia. Questa struttura, questa installazione, anzi chiamiamola così, ha varie funzioni interattive, può tranquillamente aspirare l'aria, assorbendone quindi anche i dati e rimettendola in aria pulita e trascinando tutti questi dati in una centralina.
Ok.
Questa è una delle funzioni che ha. Le altre funzioni che può avere sono quella di cross-sharing appunto di queste bighe elettriche che sono queste qua, sì. Ok, che sono appunto attaccate al tramite dei ganci. Questo qui sarebbe un anello informativo tecnologico, touch, che praticamente le persone arrivano qua, hanno una propria app che poi spiegheremo, prendono lo sharing e vanno. Qual è lo scatto che abbiamo avuto in mente per fare in modo che queste persone appunto prendessero questo sharing? C'è un gioco ludico, ovvero dobbiamo cercare di cambiare la mentalità di queste persone, quindi nel momento in cui l'utente prende lo sharing con la sua carta, viene registrato, prende, ogni giga ha in sé un GPS e un altro rivelatore di informazioni, e dunque che succede? L'utente con l'app può tranquillamente vedere il percorso più pulito da fare, avendo intenzione che questi strumenti, queste vengono piazzate su tutta la line, quindi l'app ti dice il percorso da fare in maniera più tranquilla e più pulita, acquisendo lei stessa mentre si muove informazioni continue, e nel momento in cui ritorna al ping, praticamente, che cosa ti fa? Ti dice complimenti, cioè proprio una specie di grosso, hai creato aria pulita per 8 chilometri. Quindi cioè, la cosa è cambiare, non è che tu hai inquinato, no, hai creato aria pulita. Tutta questa cosa qui va all'interno di un sistema gerarchico di classifica, e una volta a settimana il primo classificato che ha preso lo più punti possibile perché ha preso questo sharing ha la capacità, se proprio... Ha la capacità di modificare il giardino interattivo, perché oltre a questo strumento qua di centralina di cosa abbiamo installato anche dei cloud, che sono questi qua. Questi qui.
Ok.
Sì, sono. Sì, chiamiamolo dei fungoni. Sono fungoni. In seri polimerici che all'interno hanno delle proiezioni a 360 gradi che possono tranquillamente proiettare sulla superficie qualsiasi immagine che voglia. Di norma sono immagini random, standard, però
se tu dici come di quando il vecchio Flipper ha detto Gabriele ha totalizzato 250.000 punti,
ora può
entrare nel Flipper, così riesce Gabriele.
Sì, però tu hai la capacità in questo caso di modificarlo, capito, quel Flipper.
Certo, no, invece questo qua tu fai la tua personalizzata.
Sì. Ovviamente questo è uno dei gadget che ti possono dare, cioè ci sono tanti altri pensieri, tra cui anche un giga di internet per starli in wifi, insomma tutte piccole cose che comunque potessero in qualche modo incentivare la voglia di frequentare l'ambiente.
No, perché tutta l'idea di cui si è discusso è che praticamente il concetto dell'antinquinamento eccetera dovrebbe essere una cosa positiva che deve fare.
Certo, figo, no? Deve fare figo.
Devi
essere figo.
Devi essere figo, quello è il discorso, in parole molto semplici. Ecco. Ho capito, quindi è molto sistemico la cosa.
Sì,
quindi
sì.
Quelle emanano proprio informazioni.
Diciamo infatti il termine anche ping viene da questo, perché è una rete, questo ping vuol dire proprio rimbalzo, va da un cloud all'altro fino all'altro.
Poi se capisco bene sotto questi fusori sono delle parti.
Sì, sotto questi funghi ci sono delle parti raccolte dell'acqua, che ovviamente la parte del sito, delle piante insomma, di depurazione, che vengono inserite all'interno, sono connesse tramite dei tubi che quindi tramite la parte comunicante rimangono sempre in più o meno pulite, circolo e nello stesso livello. La cosa che adesso vorrei inserire in questa un attimo è un push, ovvero un giochino proprio carino che si potrebbe fare in estate. Perché semplicemente
l'alcova, o meglio il fungo,
il cloud, l'angoletta.
Sì, no. È abitabile in questo
caso no. Perché all'interno ci abbiamo messo i proiettori. Però
perché proiettano all'esterno.
Sì. Però volendo svolgere la struttura
eccoli qua. Questi qui sono dei video che identificano le varie tipologie che può in qualche modo prendere il King Pollution Tree, dove magari gli alberi si piegano, diventano degli scivoli, si può installare all'interno una rete o qualsiasi altra cosa, ambito sempre ludico. Perché nell'app poi si parla del fattore della cinetico, certo. Praticamente la struttura stessa ha due ecco qua. La struttura stessa ha due pannelli a corona. I pannelli esterni appunto sono fatti con materiali retroattivi, smovibili, quelli che si parlava prima degli UV. I pannelli della corona interna invece sono semplicemente a LED. Allora, questi pannelli si muovono in maniera verticale e orizzontale in base al tasso di inquinamento che c'è nell'aria. Ovviamente meno c'è e più si abbassano, facendo vedere la struttura che è all'interno, l'elica che gira, tutta colorata, insomma, questa cosa. Più ovviamente c'è il tasso di inquinamento alto e più questa struttura si copre, come per dire che mi voglio in qualche modo difendere. Ovviamente ci sono pellicole fotovoltaiche, perché sono dei sistemi che sono autoalimentano. Credo che il ping come suo fare è finito, da qui c'è l'app che è la vera...
E magari anche tramite lo scivolo, la l'altalena, per esempio.
Vediamo
sullo scivolo...
Video, perché c'è un video,
sì,
no?
Sì.
Sì.
E nemmeno si no, però infatti. Ah, 4 secondi. Dove sei della... Sì.
Vabbè, però è ok, dall'idea. Cioè,
sì, dove anche per esempio con lo scivolo si realizza una forza d'attrito che può generare magari energia pulita da emettere poi, e così anche le altalene è una forza meccanica che sviluppano poi un'energia, e questo è l'altro, sono vari sviluppi, diciamo, arriva sempre l'inizio con me. Dove possiamo vedere questi, per esempio questa struttura a pannelli che può raccogliere magari l'aria e far vedere l'inquinamento atmosferico e far vedere in base al colore quanto inquinamento c'è in quel momento nell'atmosfera. Questa invece è l'app, abbiamo realizzato una cartolina per incentivare a scaricare l'app. Sì, sì. Sì. Se lo rimpicciolisco un attimo, se non si vede il tempo. Ah no.
Fammi vedere questa immagine. Questa è come un logo riassuntivo?
Sì, è uno schema, diciamo, un diagramma.
È l'app. È dell'app.
Cioè, lo schema dell'app o dunque, spiegami cosa.
Allora, questa è l'app, si chiama Apple. Apple sta per applicazione e Apple per, diciamo, come si pronuncia la parola mela in inglese.
Okay.
E è riferibile infatti al nostro concetto di albero, e quindi come se questa applicazione fosse un frutto del nostro albero, per questo Apple.
Ok.
E diciamo questa parte qua rappresenta tutta l'albero, appunto la centralina che si trova all'interno dell'albero, e praticamente questa applicazione si appoggia alla centralina all'interno del Pin Pollution Tree, e da qua appunto i dati li mette nell'applicazione che sta qua, l'Apple, e da qua appunto noi possiamo i dati raccolti dal Pin Pollution Tree sullo smog, sui livelli di PM10 PM2.5 vengono poi trasmessi in rete, dove appunto su internet, dove troviamo appunto informazioni sul meteo, sul traffico in tempo reale, oppure si può indirizzare sul percorso più pulito, e cosa più molto importante, appunto si ricollega ai social network come Twitter, rappresentato dall'hashtag, e a Facebook. E diciamo un circuito chiuso, possiamo dire circolare, dove gli utenti anche appunto possono trasmettere le loro stesse informazioni che poi vengono rielaborate nella centralina e vengono trasformate appunto in dati. E appunto questo è un modo di leggere, questo è l'altro, dove c'è questa biga elettrica Segway che tramite dei sensori e il GPS appunto mentre l'utente si sposta capta informazioni che vengono poi riportate alla centralina dell'albero, dove appunto vengono poi rimesse nel sistema, e la parte finale, appunto lo scopo di tutto è questo, il gioco, il game, che appunto si traduce in questo che diceva Alessandro del push, appunto che porta d'aria pulita, oppure al Pentium Cloud dove puoi colorare la tua nuvola.
L'idea del push è nel momento in cui tu arrivi al Ping Pollution Tree ed è estate, L'albero emette una nuvola di vapore acqueo in base al, diciamo, al percorso che si è preso, quindi è un effetto visivo, non più, non tanto, ma un effetto visivo per far capire in effetti quanto tu hai risparmiato, diciamo.
E diciamo qua abbiamo messo i punti in positivo e in negativo, perché cosa importante è che appunto questa app ha, diciamo, un algoritmo all'interno che riesce a captare le immagini che riguardano l'argomento, cioè chi utilizza, chi pubblica foto, per esempio su Instagram, foto di biciclette, foto di, che prende mezzi pubblici, appunto tutte buone azioni. Invece punti negativi è perché appunto l'app può prendere al contrario immagini negative di chi inquina. E qua è spiegato. Sì, ecco. Okay. E qua è spiegato appunto tutti i vari passaggi. E questa immagine rappresenta proprio l'utilizzo dell'app, cosa capta dai vari social media, dove vediamo appunto il. È rappresentato ovviamente con queste ampolle chimiche proprio appunto a raffigurare. L'inquinamento atmosferico è composto da sostanze chimiche, quindi da, e questa qua è, diciamo, una pozione, una risoluzione, una pozione al problema, dove diamo il GPS, Instagram, Twitter e Facebook, dove appunto tramite anche il GPS l'applicazione riconosce, appunto capta dal GPS dove sono state, geolocalizza, diciamo, le immagini, quindi si può dare in quel momento una situazione in un determinato punto della città. E oltre questo, appunto, l'applicazione potrà anche mettersi in contatto, per esempio su Facebook, con vari gruppi che si occupano di una tematica, per esempio di biciclette, eccetera, di camminate, di qualsiasi cosa. E queste invece sono le parole chiave, diciamo, abbiamo fatto una ricerca su Instagram già adesso, per vedere, facendo noi la parte dell'applicazione, per vedere con vari hashtag che riguardano appunto soluzioni per aria pulita, eccetera, anti-inquinamento, tipo stop pollution, e vediamo appunto le immagini pubblicate, le foto pubblicate da vari utenti riguardo il problema.
Facci vedere una che è tanto efficace, diciamo più di una, perché capisci come
finisce. Queste, diciamo, sono carine, dove appunto l'hashtag era Clean Air Everywhere, dove si vede appunto la mascherina e questo cartello messo a una statua.
È una statua probabilmente importante, storia, deve essere un pioniere, deve essere
sì. Stata in qualche modo
o Benemino Franklin, non so se c'ha che cosa.
Qualcuno di quelli
potrebbe essere un attore. Vediamone qualcuna.
Questa invece è però una statua.
No, questo credo che sia andato, stanno proprio alla stessa cosa.
Queste appunto fanno vedere persone mentre fanno, diciamo, un selfie, tra virgolette, mentre vanno in bicicletta, a destra vediamo invece i monopattini addirittura. E sotto sempre biciclette, piste ciclabili, quindi addirittura un padre di famiglia che fa la foto con
quindi
le figlie.
Sono tutte cose, anche inquinamento, uscite nei social.
Sì.
E poi come le avete raccolte?
Abbiamo provato a mettere degli hashtag noi.
Li avete provate? Sì. Quindi è una cosa proprio di ricerca vostra.
Sì, poi diciamo anche come i link.
Caspita, bellissima.
E anche come i link, appunto, andando per esempio su una, ci sono anche altri hashtag che si possono... che poi appunto cliccandoli fa ancora l'altra immagine, certo, infinite immagini sul problema.
Comunque una raccolta di prima mano, insomma,
sì.
Dalla rete direttamente.
Sì, da Instagram in questo caso.
Ah, da Instagram, bene, va bello. Ci sono altre parti?
No, certo, c'erano...
Complimenti! Io propongo questo, siccome vorrei avere una discussione su questo, io devo andare un attimo su dalla segretaria, così anche voi potete avere 5 minuti per un caffè, poi torniamo, facciamo la discussione vostra e poi procediamo, tanto che io non sono, stiamo bene. Gracias. Allora, mettetevi qua. Ah, ecco, prima volevo anche Biancaneve una parola. Vi mettete un attimo qua, perché volevo prendere una foto a tutti quelli che hanno presentato. Perché avevo una cosa anche più particolare. Siccome loro già ce l'ho, l'avevo fatta in casa. In questo caso è come la foto del compleanno, no, vi dovete sedere, come voleva fare la finta copia del compleanno.
Avete fatto una finta di
sì, esatto. Esattamente. È la finta copia delle candeline, capito? Perché così ce l'abbiamo tutti, se no poi mi manca la vostra e non posso usare la.
Se volete leggo la mail.
Ecco, fate finta di questo. Parlare un attimo e entra, non ti si vede.
Professore, se mi fa ridere, se non ce la faremo
Basta.
Già che sto sorridendo adesso.
Ok, dai. Dai, allora rimettetevi qua. E, tanto per tranquillizzarti, no?
Ah,
prego.
Immagino.
Allora, dunque no, volevo parlare proprio di questo lavoro, come di tutti gli altri peraltro, che è un momento interessante di tutti. Allora, andate, procedete, poi anch'io c'è un occhio.
Allora,
no,
la parte di questa è molto interessante, soprattutto la storia internazionale, la storia media, comunque dalle pubblicità, quindi da ciò che poi effettivamente colpisce il cittadino, cioè quindi partire dalla successione magari... La maggior parte delle volte si parla della suggestione negativa che la pubblicità può fare, no? Dall'induzione negativa. Quindi il fatto di prendere lo strumento e ribaltarlo a vostro favore con un'educazione civica sul punto di vista dell'inquinamento l'ho trovato molto interessante. Anche poi il meccanismo, diciamo, dell'applicazione che è molto articolato, che si basa appunto su questa, su questo meccanismo poi di ricompensa, sì. Quindi la parte ludica che poi ha una risposta anche effettivamente sistemica a livello ambientale, restituisce qualcosa, quindi l'ho trovato, diciamo, molto anche qui molto coerente con quelle che erano le premesse iniziali di ricerca e poi la ricaduta a livello progettuale.
Diciamo una propaganda, ecco, proprio.
Sì,
ma giustamente una propaganda. Ma infatti qua la leva psicologica affrontata nella giusta chiave, cioè non è punitiva ma è premiante, e questa è la chiave vincente. Qua noi siamo abituati in Italia ad avere una logica sempre punitiva, la risposta a qualunque problema è punizione,
certo.
Invece invertire in maniera positiva e innescare un atteggiamento proattivo è la vera chiave di un'evoluzione, di un miglioramento. E qua ci sono un paio di cose interessanti secondo me. Allora, una veramente potente è questa idea di impadronirsi del paesaggio, cioè con questo fatto che si può personalizzare il paesaggio. Io adesso non ho memoria di una situazione, di un progetto in cui l'idea sia personalizzare il paesaggio, cioè dinamicamente non ho memoria di progetti che si muovono su queste idee, e questo secondo me è un bel salto, cioè il fatto che l'individuo, la terra, perché poi il problema grosso è che la terra di tutti in realtà viene percepita come terra di nessuno, e questa possibilità di personalizzare traduce una terra di nessuno in una terra di una persona che ha nome e cognome, ha una sensibilità, un gusto, eccetera. E il fatto che sia connesso alle immagini social traduce in chiave realmente sociale uno strumento che in realtà da un po' di tempo sta diventando esclusivamente egocentrico. Invece questa cosa tira fuori questo mondo social, lo riversa nel mondo reale e lo fa diventare realmente sociale. Questo secondo me è molto interessante. Poi l'altra cosa, l'altro aspetto interessante è che questo totem a forma di albero in realtà assume anche il comportamento di un albero, perché aspira l'aria inquinata con le forme distruttive, la filtra e la reimmette pulita nel sistema. Quindi assume dentro di sé non solo visivamente, metaforicamente, ma attivamente, si muove come se fosse un albero, cioè si comporta come se fosse un albero. E questo è abbastanza interessante di questo progetto. Secondo me questi sono due aspetti potenti. Chiaro.
Volevo dirvi una cosa io?
Volentieri.
Allora, dunque, la parte di quel progetto mi è sembrata molto molto interessante, anche perché lo storytelling è stata una cosa su cui voi avete giocato molto, e secondo me nella fase di progetto, sia nell'app sia nei brilli che voi, su questa idea di trasformare un comportamento in virtuoso, siete riusciti con uno storytelling abbastanza azzeccato, diciamo, a trasmettere quello che era il messaggio. Cosa che però secondo me nelle due fasi iniziali, quella un po' di crisi e quella un po' di ricerca, io avrei puntato di più sull'idea non tanto dell'inquinamento come crisi in sé, che è una cosa che comunque noi sappiamo, ci sono tanti dati, ma su come trasformare poi l'inquinamento in un comportamento virtuoso. Anche poi le comunicazioni che voi avete messo un po' a scaletta, le pubblicità, no? Per carità, sono bellissime. Però secondo me c'è un problema di insight dentro. Cioè la pubblicità lì all'insight che inquinare fa male, inquinare è sbagliato, che va benissimo, è un messaggio che comunque è giusto che una campagna vada a far passare, ma secondo me il vostro insight era non inquinare fa figo, non inquinare è cool, quindi anche le pubblicità che voi avete cercato, ce n'erano un paio che forse facevano passare questi insight, però in una logica secondo me di storytelling, questo è un punto su cui io avrei cassato la mano più sull'altra parte che non su quella che avete messo in luce voi, che è una cosa che invece avete fatto sul progetto. Il progetto invece va guidato questa parte, infatti il progetto secondo me è un esempio molto interessante in cui voi avete messo a sistema queste cose. Sulla parte delle pubblicità, vi dico la verità, secondo me bisognava un po' spostarle, nonostante siano bellissime pubblicità di agenzie internazionali, però ecco, secondo me l'insight andava girato, questo è un po' quello che mi sento di dirvi.
Forse non l'abbiamo fatto anche per non oscurare, tra virgolette, magari il nostro progetto.
No, secondo me il discorso è che voi avete detto la crisi dell'inquinamento, però lì se poi vuoi non tirare l'insight, il fatto che inquinare sia sbagliato, sì, è una cosa in cui tutti lo cambiamento. Voi puntate sul cambiamento e quindi lì la cosa non è che inquinare fa male, ma non inquinare fa figo. E quindi le pubblicità dovranno trasmettere più quello come fa quello del pennarello, tra virgolette, un po' in parte rispetto a quella, ad esempio, la cicogna oppure la nave, molto bella, però voglio dire, l'insight è diverso, l'insight è lì che inquinare fa male e quindi porta delle conseguenze, voi invece dovete un po' girarlo.
Sì, abbiamo messo
la già compagna è una
certa
pubblicità.
Sì,
no, ma io vengo,
avete capito chiaramente, non è che...
Quindi sono io il primo che mi ha demantellato.
Su questo. Tu, volentieri.
Cioè, dentro il sole ci sono due immagini.
Una centralina, sì.
So, siccome la vedo dalla scala che è molto grande, secondo me potevate anche approfondire il fatto di tempo, avete delle vasche d'acqua, delle acque, potevate forse includere un dispensatore d'acqua potabile, che è quello che si trova questo momento, e allo stesso modo puoi includere una linea housing che ne sta dentro. Quindi a quel punto diventa tutto, secondo me, ancora più complesso.
Ok.
Abbiamo dobbiamo risolvere la crisi in tutto. Allora, siccome siamo tutti noi, allora facciamo la versione 2.0 di questo vostro progetto, che è molto interessante. E, tra l'altro a me fa proprio piacere perché, diciamo, nella fase progettuale voi avete fatto cioè la vostra sinergia ha funzionato molto bene per creare un progetto veramente interessante. Quindi diciamo complimenti, no? Non ci aspettavamo che raggiungesse un risultato così alto, quindi complimenti. Allora, la prima, questa piccola lezione di come fare, come si chiama il vostro progetto?
Clean Pollution 3.
Clean Pollution 3.0. Allora, dunque, tutti possono rispondere a questa domanda, eccetto Tiziano Tamburri. Ok? Allora, la domanda è: che cosa è Tinder? Ok, allora non ti conosco, che cos'è Tinder? Ok, perché per me invece è una cosa completamente sconosciuta, di cui proprio ieri sera il ragazzo di mia figlia che partono, allora mi spiegava il funzionamento, per chi non lo sapesse, quello che ho capito io, ormai negli Stati Uniti, non so se in altre parti del mondo, le persone non si incontrano più nei luoghi fisici, ma al contrario, si incontrano sostanzialmente tutti in questa applicazione che si chiama Tinder, e attraverso la quale loro prendono appuntamenti. Dopodiché l'appuntamento ovviamente è un appuntamento che può avere, diciamo, qualunque bocco, no? Ma anche o erotico, non erotico, sentimentale, amicale, però diciamo anche erotico. Allora io non sapevo l'esistenza di questa Tinder, e infatti ho chattato con Caterina mentre ero qua, per avere il nome. Se non hai il nome non hai la cosa. Perché tutto questo è così importante per questo progetto? Perché poter parlare a un 2.0 ancora più coraggioso, diciamo, su tutta la cosa. Perché la filosofia di questo approccio, che ha già avuto un ottimo risultato, è, diciamo, noi lo dicevamo in gergo, ecco qual è il passaggio di stare solo tra noi, è che questo deve essere un sistema per divorziare, sostanzialmente, no? Cioè l'idea è che non inquinare è un valore positivo e, diciamo, fa gagliardo e quindi aiuta a rimorchiare, in poche parole, in gergo. Cosa che evidentemente questo fa. Quindi la cosa si accoppia a Tinder, cioè nel senso che mentre i poveri tinderiani di fatto si incontrano, così mi è stato spiegato, in birrerie o che ne so, nei vari posti, per cui tutti gli altri riconoscono i tinderiani, questo mi è stato spiegato, perché per una serie di cose, già quei due, no? Sono due che chiaramente non sono una coppia, sono due di Tinder. Non so se è vero tutto questo, mi dice Tiziano, che sta vivendo in California. Appunto, è una cosa abbastanza comune, quindi ecco perché io l'avevo escluso, perché lui di lavoro, ecco, perché funziona anche di lavoro, non sapevo quest'anno che ci fosse questa comune. Però io pensavo la conoscenza di questo particolare modalità, che per me in Italia non credo che sia diffusa, no?
C'è anche in Italia.
Io pensavo che fosse solo in America, c'è anche in Italia. Non lo sapevo minimamente, io pensavo che fosse solo americana. Siccome l'ho scoperta ieri sera tutta questa questione, non sapevo proprio che esistesse neanche in Italia. Non era più sbagliato. No, perché lì la questione? Diciamo, a parte tutti i vari nomi che voi avete usato, no? Ping, Flash, eccetera, di varie, diciamo, evidenti allusioni, e anche l'evidenza, diciamo binaria, no? Tra il vostro elemento, come si chiama?
Il cloud.
Il CRI e il cloud, no? Le due cose, cioè è pieno di invitanti allusioni, diciamo, la vostra cosa. Che va, che
uscite anche in fase di sviluppo.
È chiaro, è talmente evidente. Quindi si potrebbe fare una versione 2.0 di tutta questa cosa, anche leggermente più, leggermente più avanzate. Per cui si può immaginare, diciamo, uno scenario, la sostanza qual è? Che praticamente lo scenario è quello che io guadagno punti, essendo anti, con varie pratiche anti-inquinanti, e potendo personalizzare la mia alcova a quel punto, appunto per avere un incontro di qualunque tipo io voglia avere, no? può essere un incontro di affari, come può essere un incontro romantico o qualunque altra cosa. E quindi diciamo ancora più ecosistemica, no? Su questa cosa. Però è l'intelligenza del progetto che diciamo consente queste cose. Dal punto di vista del design, se possiamo vedere un attimo la cosa, come dire, io penso, mi sembra sacrosantissimo l'idea del Segway, credo che siano Segway quelli,
sì,
no?
Sì.
Diciamo la rastelliera alla base di questa cosa non è che sia al massimo del design, diciamo proprio la verità, no? Un pochettino difficilottina è questa cosa, perché anche c'è anche un suo problema, che è un problema che quando l'elemento si toglie diventa depauperante lo spazio. In realtà è brutto già con i Segway, per dire la verità. Quindi secondo me dal punto di vista del design si potrebbe pensare a qualcosa di diverso per rendere più bella questa cosa. Per esempio pensavo che o invece di essere questi siano direttamente nuove generazioni, cioè semplicemente i monopattini soli, no?
Senza
l'atta, che ormai vanno molto, molto sono molto diffusi, allora magari ci sono delle sedi, no? In cui questi sono incastrati, che formano una sorta di forteccia, e quando tu la togli c'è qualcosa di positivo che succede, che ne so.
Certo.
Importantissima l'osservazione del dispenser dell'acqua. Ma io la cambierei anche in dispenser di bollicine, per esempio, no? Potrebbe anche darsi che in casi particolari, sempre quella idea lì, no? Il dispenser diventa un dispenser, come dire, leggermente più, un po' più frizzante, no? Però anche quella è abbastanza carina. Per quanto riguarda il cloud, lì bisognerebbe appunto pensare se in questa versione 2.0 quello diventa anche Alcova, un luogo di incontri personalizzati anche per piccoli grandi lavoro, adesso che ne sono varie, certo, varie possibilità, perché è carino che in qualche maniera possa avere un esterno che proietta informazioni personalizzate, eccetera. E quindi, insomma, la logica del flipper, sostanzialmente, che è il raggiungimento del premio, no? Ha ottenuto 250.000 punti, eccetera, questo è diciamo una, due o tre generazioni. Mi sembra molto interessante tutto questo lavoro, come tutti gli altri peraltro, ma complimenti, bello, bravo. Allora, l'ultimo gruppo, prego.
Anche indicatori
della città di
Roma,
per esempio,
l'acqua,
certo,
se non
ce la portate
a dire,
perché
non
c'è stata
la
pioggia. Certo, certo. A Roma, penso, c'è stato la città di Roma, no? Ah, il problema dell'acqua, quindi come dire, non c'è acqua, ma c'è la pioggia.
Andiamo sul sito.
Allora, vi presento i nostri due ragazzi che tutti conoscete. Si chiama Connettando, il loro progetto, Plugin alla città, è una piccola infrastruttura modulare interattiva per riuscire a quello che la storia ha diviso. Loro li conoscete, sono due studenti Erasmus di Barcellona, Guglielmo Oro e Giorgi Palau.
Sì, Palau.
Prego.
Il nome del nostro gruppo, per cominciare, si chiama Conectando, che è una parola spagnola per fare la referenza alle nostre origini, e poi che riflette un po' quello che è il nostro affare in questo progetto. Cominciando dal primo momento, che è la crisi che noi abbiamo individuato sulla linea della Lost Line è l'isolamento. L'isolamento è la separazione fisica e sociale di una parte del quartiere, che non appartiene più al centro, alla periferia, però alla periferia consolidata, alla città compatta. Quindi questi sono i palazzi che sono accanto alla via,
alla via Palmiro Togliatti, che come si vede negli, negli schemi, nelle fotografie urbane, sono totalmente diverse nel modo della, della vita sociale, per dirlo così, che è un risultato della forma in cui si è fatto l'architettura. In una è il, la città consolidata con la vita, i negozi, la, le persone, la relazione sociale, e l'altra propriamente è l'isolamento frutto di, una, di un'operazione urbanistica del dopoguerra, degli anni 60, che infatti non avevano in conto questo, questo fatto sociale delle persone, no? Queste connessioni. Quindi il problema viene sulla grave differenza tagliata sulla love line in cui noi lavoreremo, e questo grande, questo problema che noi abbiamo trovato un primo approccio sulla soluzione che poi verrà spiegata, è l'inserimento di qualcosa, di qualche elemento, di qualche percorso per riconnettare i, i due mondi, no? Il mondo della compattezza, delle, della socialità, e il mondo dell'abitazione e la città dormitorio, come si chiama in Spagna.
Sì, generare un catalizzatore interattivo tra questi due mondi e trattare di ricucinare per dare un senso più forte a questo, questo punto della città.
Per questo anche viene in relazione col nome del nostro progetto, che si chiama Plugin alla città, come inserimento di un...
Come si dice? Come?
Plugin alla città.
Plugin. Ah, plugin alla città.
Plugin. Plugin alla città come un inserimento di un chip o di un elemento che cambia totalmente le relazioni, le connessioni, la socialità, eccetera.
Okay. In questo senso, anzitutto abbiamo cercato un'infrastruttura esistente che risolve un problema similare. Stiamo parlando del quartiere di Sants, a Barcellona, dove arrivano tutti i treni della parte sud di Spagna. Quindi in questa parte della città c'era tutte le ferrovie che facevano una divisione molto forte in due in questo quartiere. Quindi si è cercato di fare un'infrastruttura per ricollegare il quartiere tra sé. Questa infrastruttura, quello più evidente che si fa nel mondo è sotterrare il treno e poi in questa faccia fare un parco. Questo è, ci sono moltissimi esempi. Ma in questo caso si è fatto un si è risolto di una maniera diversa. Si è enfatizzato il passo del treno generando questa scatola che ti lascia vedere il treno. Infatti questa parte è vetrata, quindi tu vedi, segui vedendo il treno, ma si risolve il problema acustico, che in questa zona era molto forte. E poi nella copertura si genera questo parco, ma è un parco molto legato alla città, perché in diversi punti si enfatizza lo sguardo sulla città di Barcellona, perché stiamo parlando di un'infrastruttura che a qualche punto ha 15 metri di altezza, quindi è un bello punto di sguardo alla città. Qua vediamo un po' un diagramma che tratta di spiegare il problema. Per situarci in un punto...
Tieni, guarda, utilizza questo, che ci aiuta. Okay. Con questo un po'... Con questo, è meglio con questo, per
ci riguarda. Così si vede meglio.
Oppure lui ti può aiutare con okay. Questo. Ecco.
Okay. Qui c'è la piazza di Sants, che è il punto prima di arrivare alla... Sì. Alla stazione di Sants, che è la principale stazione di, sarebbe come il termini, sì. Ma di Barcellona. E qua inizia tutta la strada delle ferrovie che vanno fino al sud di Spagna. Quindi questo era il quartiere di Sants, e questo indicato in rosso era un po' la divisione che si marcava. I puntini marcano, i piccoli puntini rossi marcano i punti dove il progetto del giardino ha studiato bene a livello di sezioni, di anche la vegetazione è stata pensata per ogni punto, e poi le flecce indicano gli attraversamenti, ma anche in sezioni, mai sono attraversamenti nello stesso piano della città, quindi si deve salire e poi scendere.
Questo è un aspetto fondamentale per noi,
sì.
Cioè non solo per il loro problema, ma anche per noi. Cioè l'infrastruttura lineare non è soltanto che funziona anularmente, ma funziona anche nell'altra direzione, no? Perpendicolarmente, e può intessere delle ricuciture, quindi non è soltanto barriera, ma è elemento di ricucitura. Questo è un elemento fondamentale della questione.
Sì, quindi questo è il diagramma di una ferita, e poi l'infrastruttura sarebbe come risanare questa ferita. Qui vediamo una sezione con la sua rispettiva foto attuale, e vediamo come una persona che cammina su questa strada percepisce il passo del treno, che anche si deve dire che ci sono diversi tipi di treni, quindi c'è l'alta velocità, il treno che collega Barcellona con la città più prossima, e anche c'è la metropolitana. Quindi anche le ferrovie hanno un gioco di diverse sezioni, e anche il progetto si sviluppa cercando di enfatizzare questi diversi punti di altezza.
Dunque, fammi capire, questa qua in basso è la metropolitana, sono i treni veloci. Ah, questa è la metropolitana. Invece là ci sono a sinistra i treni locali e a destra i treni super veloci.
Certo.
Quindi è un pacchetto veramente complesso che la gente percepisce fisicamente da questi. Quindi questo pedone è da quella parte lì, immagino, no? Questa persona è come se fosse
qua.
Lì.
Sì, esatto.
È come se fosse lì.
Sì. Esatto.
E quindi guarda come si guarda.
Certo. Anche questa forma viene in relazione perché è la forma originaria dei primi ponti ferroviari.
Sì, cioè, è una gran viga Warren che si cerca sempre di enfatizzare il passo del treno, quindi non negare che c'è un treno là,
certo,
ma risolvere il problema con il treno presente. Quindi poi abbiamo cercato punti come diversi esempi di come si capisce questo parco, come si vive. Ci sono punti dove si vede chiaramente il rapporto tra la,
certo,
tra la strada, infrastruttura e il nuovo parco, ci sono punti dove tu stai in un parco che è completamente autonomo della città, e ci sono punti tra uno e l'altro dove tu camminando puoi vedere il parco, ma anche capisci la riproduzione di sezioni. E poi cercando un po' la relazione con il corso, nel parco ci hanno messo diversi pergole,
sì,
che sono autonomi, quindi hanno cellule fotovoltaiche,
certo,
che, cioè, loro si generano la sua propria energia per generare luce per la notte. Quindi è un parco che risolve tantissimi problemi, e poi in questo senso abbiamo cercato
un'altra parte della ricerca, sì, era trattata sul fatto della città come smart city,
sì,
come Barcellona è un referente europeo, abbiamo fatto,
esatto,
ci sono tantissimi progetti, abbiamo fatto un po' di scelta, un po' di racconta su tutto questo. Prima di tutto questi progetti si sviluppano in due zone, che sono il quartiere 22 Arrove o 22 Chiocciola, come lo chiamano a Barcellona, no? E questo sarebbe la madre di tutto questo,
sì,
la grande incubadora, che si chiama Mediatik. Questo è il cervello dove i giovani o gli investigatori vanno per sviluppare tutti i suoi progetti, tutte le sue inquietudini su tutto questo. Quindi è come un po'
una sorta di incubatore o tecnologico,
esatto, sì, la incubatore, sì.
Ed è quello molto reattivo, eccetera.
Sì,
già l'edificio stesso.
Esatto, no? Anche l'edificio è stato creato per avere una relazione con l'ambiente, questi nuovi materiali, tutta l'interazione con gli spazi interni, che anche sono modulari, mobili, eccetera. Questa è un po' la metafora della funzione,
certo,
il risultato di questo. Un parallelo a questo sarebbe quest'altro progetto, il DC for Barcelona, che è un po' come il seguente passo su questi progetti della Smart City, che è dove si, propriamente si elaborano i progetti. Sono Fab Lab, luoghi di stampa 3D, luoghi di materializzazione di questi progetti. Attraverso questo la città entra in un ciclo di rinnovazione di ecologia, perché è una cosa che succede nella città e si rimane nella città. Quindi i propri cittadini, che sono quelli che sapono meglio tutte le cose che succedono e tutti gli intorni, fanno i suoi progetti per solventare. In questo senso loro sono dei propri sensori dei problemi della città, che poi attuano e risolvono sempre in questi ambiti.
Chiaro.
Poi un altro progetto grande nella città, che propriamente cambia tutto l'aspetto, è tutti questi progetti. Poi abbiamo fatto la raccolta, perché poi vanno in relazione al nostro intervento, alla nostra sì. Questo, tutti conoscete la città di Barcellona e questo fatto urbanistico che è organizzata in queste isole, che si chiama l'Eixample. E una di queste è la Illa, che è l'isola in catalano. Adesso queste isole sono esattamente, tutte le strade sulle isole sono esattamente uguali, alcune sono più grandi o più piccole, però in un senso di vialità.
È un ritmo molto, molto marcato.
Esatto, c'è un ritmo marcato sono strade semplici, con le macchine e con le aree. Basta. E questo progetto vuole fare una distinzione tra vie, come una stratificazione propriamente, e fare delle grandi selezioni, che questo diventano la super isola, che poi si vede che intorno a queste isole, no, invece di avere tutto un sistema reticolare, c'è il sistema reticolare, però reticolare in diverse cape.
Modificare la circolazione.
Esatto. Sì. E poi le strade diventano urbanisticamente le stesse, però con altri
percorsi. A una scala un po'
più. Altri usuali. Sì, sì. E quindi, poi, sì. Di tutto questo, viene rifletto un altro progetto che anche aiuta a questo fatto e come si svolgerà, che si chiama Sentido, che questo è un progetto molto nuovo e adesso sta ancora cominciando, credo che negli inizi di quest'anno, che è un progetto di inserimento di diversi sensori sulla città di Barcellona. Diversi sensori acustici, di inquinamento dell'aria, anche può marcare la presenza di persone sulle strade, di vialità, eccetera, che è una maniera in come la città dà degli input e degli output alle persone che abitano là, per poi avere questa conoscenza.
Sì, sì, vedendo il filo del corso sarebbero come sensori di informazione, quindi tu a tempo reale puoi sapere molti dati di un punto che fino adesso non sappiamo, tipo il livello acustico che c'è in quel momento, quindi puoi sapere qual è il livello acustico in ogni punto della città e questo ti dà un'informazione per poi sviluppare
una soluzione.
Su tutti questi c'è l'indirizzo del sito di ogni progetto, che poi viene spiegato.
Certo, bene, può approfondire.
La cosa sì, e questo sarebbe la parte della ricerca che abbiamo cercato in due queste.
Questa immagine che si vede di fondo è questo quartiere che abbiamo fatto referenza, sì, 22
chiocciola,
sì.
No, 22 arrobo,
sì, quindi più di, non è soltanto un progetto a piccola scala, sino che si cerca di un quartiere che era praticamente perso nella città, darle un senso ed essere il referente nel futuro.
Sì. Un po' a un'altra scala più grande è la guida del nostro
per situare la nostra crisi. Si vede la torre Arnbar, è la parte sud della città dove si stanno sviluppando. No, sul nord, no, della città.
No, sì, sì. Ah, buono, sì.
Sì, a destra.
A destra della città.
Quindi, sì, con tutti questi punti della ricerca, quindi con una infrastruttura e con quattro punti della Smart City e con la crisi che abbiamo guardato nel nostro quartiere a Roma, abbiamo cercato di unirlo tutto in una infrastruttura e poi questa infrastruttura cercare di lavorare a piccola scala e cercare di sviluppare un modulo dell'infrastruttura.
Esatto, come solventare i problemi con una struttura simile a quella della ricerca più materiale è dei momenti o delle infrastrutture più piccole della tecnologia più simile alla seconda parte della ricerca, no? Come che la parte della smart city viene sostenuta sulla propria struttura.
Ok, quindi sarebbe questa idea di una struttura ma che si sviluppa a partire da moduli che hanno diverse funzioni. Una prima funzione che abbiamo capito sarebbe per esempio il controllo della meteorologia. La più evidente è il controllo solare. Quindi questa infrastruttura, dependendo dalle stagioni, si va muovendo per generare più ombre o invece captare più sole, proteggere la pioggia, in questo senso.
Sono come le due parti della propria struttura. L'elemento portante della struttura è anche l'elemento che ha dei sensori e degli elementi di intercambio, di cambio dell'ambiente, e poi la copertura, in senso, è quello che ci fa...
Sì, va...
poi si vede una immagine completa nel render.
Sì, abbiamo fatto un render. Sì. Poi un'altra soluzione sarebbe questa della regolazione della umidità, che ci sono... tipo questo che si mette nel bar, ma cercando di fare una cesta cercando di fare un sistema che non sia regolato manualmente, sino che il proprio elemento cerca di regolare la umidità,
sì, anche dell'inquinamento dell'aria nelle parti più vicine alla Lost Line e alla via Togliatti, di creare come una barriera con per purificare l'aria delle macchine, un po' come i progetti di loro,
sì,
però a una più piccola scala, sempre per dare delle confortezze alle persone che sono qui, no? Per dargli della interattività, no? Per creare questo spazio che deve essere il collegamento tra
vogliamo due. Enfatizzare che ogni modulo potrebbe avere una funzione o un'altra, quindi si cerca questo modulo, che poi abbiamo deciso che sarà un modulo triangolare, perché così si possono... cercare relazioni tra loro. E poi qui c'è una immagine di finale di come immaginiamo che può essere questa infrastruttura,
la veduta degli usuari e come si interaziona, sì, con questo spazio.
Quindi partendo di che questo modulo può essere a primo livello una seduta, quindi generare il livello di parco, e poi si possono unire in gruppo a partire di 2, 3, 4, come si vede qua, e dentro di questi moduli si sviluppano i diversi progetti delle Smart City.
Ci sono i sensori, ci sono le aree informative, ci sono anche la struttura per questa copertura.
Sì, e anche come abbiamo potuto vedere all'infrastruttura di Sans,
questa coprirebbe la strada, servirebbe come assanza a coprire la strada, cioè in che misura funziona come connessione urbana delle parti separate, forse lo vediamo dopo.
Questo andrebbe collegato qui, in questo senso in relazione a quel progetto delle superiglie, in cui c'è la via, ci sono le vie stradali, sì, e l'underline, e poi c'è un'altra strada a livello usuario, a livello pedonale.
Quindi sarebbe dove c'è il giallo, praticamente.
Esatto.
E come fa quella parte a collegare le parti, diciamo, separate? Diciamo, scavalca il crocevia, questo non riesco assolutamente a capire bene questo livello.
Quindi è un modulo che si può espandire a necessità, quindi potrebbe crociare la via e in un futuro potrebbe anche seguire la Lost Line per risolvere diversi problemi.
Questo è un inizio, no? È come una...
È il punto base,
sì.
E poi si può...
Come si chiama? Semiglia? No.
Ma sempre con un sistema a ponte di scavalcamento della,
sì,
strada?
Sì.
Sì, sì.
Ok.
Quindi...
Torniamo all'immagine.
Che poi anche viene in connessione col parco accanto, il parco delle Centocelle, di quest'area quella stazione centrale,
okay,
delle Centocelle, con l'area museale, tutto quello sviluppo artistico.
Cioè, diciamo, se capisco bene, lo immagino come una sorta di ciuma che va inventata di vuoti che seguono la linea, se capisco bene, una sorta di struttura che si espande ai bordi della...
Sì. Esatto.
No, però volevo capire se dunque qui si è andato sopra gli stipini,
sì,
poco sopra, no? Questa sembrerebbe essere una tettoia, mi sbaglio?
È una tettoia, no?
Vedo nel rendering, non c'è una tettoia, o c'è, o non la capisco io. Questa è la... questo cassettonato è la tettoia, questi qua invece sono gli elementi verticali.
Esatto, sì.
Ho capito. E però tutto questo sistema è sopraelevato a ponte, tipo salto, no? Questo non mi è chiaro.
No, l'elevazione sarebbe alcune delle parti della copertura.
Ah, è questa parte di sopraelevazione. Sì. No, questa dovrebbe essere praticabile.
In alcune parti sì.
In alcune parti da qua, questo fa il ponte, e la copertura sopra.
Sì, 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 sì. Questo livello, il livello sotto è il livello a piano terra.
Adesso ho capito meglio. Allora rimani su. Esatto. Quindi praticamente la percorribilità avverrebbe in questo punto, quando è necessario.
Esatto, okay. Esatto.
Non lo avevo. Bene, questa qua è l'ultima immagine?
Sì.
Bene, d'accordo. È interessante, no? Allora, commenti ai nostri ultimi presenti.
Molto chiari riferimenti proprio a livello progettuale. Avete dato comunque delle suggestioni anche su come questa struttura possa essere interattiva a livello ambientale, però manca proprio una ricerca da quel punto di vista, e poi come l'infrastruttura non è solo interattiva dal punto di vista ambientale, ma anche con gli utenti. Quindi, perché voi partite da una crisi che riguarda appunto un isolamento sociale, quindi come questa struttura debba essere canalizzatrice. Quindi mi sarei aspettata anche un affondo da questo punto di vista, come non solo sia una rivoluzione dal punto di vista climatico con i neutralizzatori eccetera eccetera, ma come poi funga da attrattore per la comunità locale, insomma.
Secondo me è una cosa interessante, un po' ricollegandomi al discorso questo di Selenia sull'interazione, se sale un po', voi avete gli schizzi un po' di... la copertura che può diventare ponte, allora poi nell'idea di un ricollegamento, questa nuova fascia che è creata, appunto, perché non fa una sorta di ponte abitato a quel punto? Cioè che il luogo di incontro è proprio sull'attraversamento, quindi diciamo la struttura non è solamente una tettoia su cui poi voi inserite alcuni elementi sotto che diventano i vostri incubatori, il sistema, ma è proprio lì sopra che si svolge poi tutto il gioco, sia di collegamento, sia di interazioni, sia di scambio sociale. Secondo me l'idea forte era di lavorare su quella fascia sopra, anche soprattutto. Quello poteva essere interessante, quindi una sorta di ponte abitato, lì in quel punto che vi consentiva poi un'estensione, una modularità, o come voi volete giocare questa cosa, lì forse si dovrà giocare quel campo.
Secondo me, diciamo, l'impostazione del progetto è un po' quella tradizionale della scuola catalana, no? Che è questo...
grande copertura e sotto tutto.
Sì, è proprio molto urbano, è molto sulla copertura,
ma Palermo,
sotto la copertura. Sì,
anche a
Cioè, secondo me è molto che un produttore sopra, un altro produttore sopra, quindi la copertura archeologica, la copertura della piazza, il mezzo tra le cose, è proprio molto. Però diciamo quello che manca è un po' un fuoco, cioè la forza secondo me della scuola catalana è che questi spazi, che spesso sono anche spazi molto grandi, anche un po' vuoti, però esiste un catalizzatore forte, no? Nelle questioni di Sarò, per esempio, è il primo edificio che hanno realizzato, no? Un catalizzatore dal punto di vista energetico proprio delle persone. Quello che manca in un progetto di questa impostazione è che tu sì, getti il seme di una pianta che cresce come un rampicante di enti vuoti lungo l'infrastruttura, però ha bisogno di un altro elemento che come una chiave riesca ad accendere questo motore, no? Quindi ti manca, che secondo me dal punto di vista progettuale, io mi immagino che queste grandi strutture che voi avete immaginato come sostegno, copertura, possano contenere una moltitudine di queste cose, che possano accendere e attivare lo spazio che sta lì sotto, no? Quindi secondo me l'idea può germogliare, questo seme può germogliare in qualcosa di interessante, perché l'impostazione in quella catalana è stata molto di successo nella vostra città.
Io credo che il lavoro è un lavoro abbastanza buono, siccome era un lavoro che rischiava di portare a zero risultato, questo risultato è già buono, interessante, soddisfacente, a riprova che i cassettoni servono, che anche consigli giusti sono fondamentali. Cioè, noi abbiamo capito che tanto male come ricerca concentrarsi su Barcellona è stata un'ottima scelta, perché chiaramente conoscendo le cose abbiamo avuto un contributo effettivo, sia loro di gestirlo, sia tutti abbiamo capito molte cose interessanti. E poi diciamo gli elementi fondamentali della presentazione sono stati portati a casa, certo non a livello degli altri, ma comunque in maniera degna, in maniera senz'altro degna. Detto questo, il lavoro è molto più importante di quanto sembra, nel senso che ci sono nel vostro lavoro una serie di spunti possibili estremamente interessanti e che potrebbero essere portati avanti, potrebbero essere, diciamo, essere oggetto di ulteriori lavori vostri, riflessioni vostre, se a voi interesserà. E, in particolare, il tema che voi avete iniziato all'inizio, cioè molte cose non sono neanche quasi in bocca, sono soltanto sono più che altro delle intenzioni, cioè questo senza vedere una planimetria reale del nuovo, no? Una Google Map qualunque che me lo localizzi, non mi fa capire esattamente di cosa parlo, io ho anche addirittura difficoltà a localizzarlo. E poi certo quando uno fa questo ragionamento prima o poi in un'immagine finale mi aspetto di vedere l'implementazione del vostro e la situazione reale, se no tutto rimane un po' così, perché è molto interessante, il problema è un problema molto interessante, no? Come una infrastruttura urbana possa funzionare non soltanto nel suo percorso longitudinale, ma anche come, diciamo, interconnessione. Non soltanto come a Barcellona perché esiste una frattura, ma perché esistono storie e situazioni molto diverse. Allora, come qui le storie e situazioni molto diverse, se sono fratturate, vanno una contro l'altra, se sono riconnesse diventano valore. Perché se il verde è fratturato rispetto al tessuto, entrambi vanno in direzione centrifuga. Se il tessuto e il verde sono riconnessi, diventano valore. Quindi questo è un aspetto concettualmente molto importante di questo lavoro. Cioè, qui non c'è soltanto la presenza della ferrovia come separazione. Qui ci sono anche tessuti che integrati potrebbero avere delle potenzialità e che invece disintegrati, allora l'infrastruttura consente di avere dei livelli di integrazione tra questi tessuti. In particolare quello del verde o quello delle case popolari o quello delle case basse, dal punto di vista urbanistico, di una logica urbanistica, operare con l'infrastruttura, dovremmo trovare una nuova parola per dire, no? È un'infrastruttura, un'infrastruttura, non so come dire,
tentacolare,
che si muove, diciamo, in maniera tentacolare, diventa molto interessante di tutta la questione. Quindi questo è uno spunto appena accennato, che noi che ci abbiamo lavorato lo capiamo, ma è appena accennato e soprattutto non è portato ad esito. L'osservazione finale, come dire, è importante la cosa che dice Matteo. Cioè, Matteo sottolinea il fatto che spesso negli spazi urbani e spagnoli si è adoperata questa tecnica della grande copertura, un elemento unificante dello spazio urbano che un po' lo monumentalizza, un po' lo significato, in alcuni casi è anche collettore di sistemi sistemi solari, eccetera, eccetera. Voi in parte dovreste ribaltare questo concetto, cioè la grande copertura non è soltanto questo, che è tipico della cultura spagnola, della cultura, diciamo, della cultura contemporanea spagnola, ma è anche l'elemento che come che crea la connessione. Con un'ulteriore idea, molto importante, che non so se avete capito, è quella che diceva Valerio, che se voi guardate la sua tesi lo capite subito, ed è l'idea del ponte abitato, cioè l'idea che questa tipologia che era stata, diciamo, eliminata dal ragionamento monotasking della civiltà industriale, in cui il ponte è il ponte e basta, in realtà nel passato, o che comincia ancora ad esserlo anche presente, diciamo, nella contemporaneità, diciamo, il ponte riprende abitabilità, diciamo, genericamente parlando. Quindi anche questo è un elemento molto interessante del lavoro che si potrebbe sviluppare. Vi dico questo perché immagino che voi continuerete poi a lavorare, dovete pensare alle vostre tesi di laurea e altre cose che possano avere degli aspetti interessanti di incrocio tra esperienze, di rapporti tra culture, eccetera. Lo sapete tutti, loro comunque hanno fatto i due corsi contemporaneamente, quindi sono, come dire, hanno il laboratorio, hanno questo, quindi diciamo, più sono Erasmus, quindi hanno ottenuto già un risultato molto positivo considerando, diciamo, questa pool immersion.
Queste piante si possono alzare o abbassare e a ogni quota che corrisponde a ogni spazzamento del filone, in modo tale da creare proprio un paesaggio che a quel punto si può riconnettere anche alla parte superiore, si torna anche alla forma superiore.
Sì. Ecco, se fosse scalettato.
Una topografia.
Certo, ci possono essere molti sviluppi, per cui questo indubbiamente. Però insomma, mi sembra un materiale molto fervido, se a voi interesserà portarlo avanti, e noi siamo qua, volentieri possiamo interagire anche con i prossimi step, se volete con la consulenza, quello che volete, ci fa molto piacere, insomma,
anche a noi. No, di seguire sempre un lavoro è bello, comunque tutte queste caratteristiche che si trattano nel corso adesso sono importantissime di metterle in qualche progetto. Penso che un progetto di questo genere, ad essere molto generale, sempre non un po' tutti i progetti che poi
come
in
un inizio,
possono avere
adesso certo. Ci sono moltissime possibilità.
Certo, bene. Grazie ragazzi.
Allora,
grazie, questo è molto importante perché adesso le cose sono nei siti, però a volte i siti vanno giù e la vecchia tecnologia ci può salvare. Bene, allora, io direi, avete desiderio di fare qualche altra domanda, se passiamo insieme? Abbiamo domani una sessione di audiolibro e adesso noi facciamo la seguente cosa: noi rimaniamo qua, poi se non prendere un caffè fuori, o viceversa, già, se vogliamo discutere su questo aspetto, e quindi decidiamo i voti e programmiamo la fine del corso. Ok? Thank you. Sì, da voi rimane con voi, se volete. Anche. Sì, ci siamo resi.
Finisce un lo diamo uno scatto internazionale.
Allora, diamo queste valutazioni quindi finali del corso. Per molti di voi è probabilmente l'ultimo esame, quindi, come dire, no? Lo rendiamo leggermente più formale tutta la cosa. Allora, quindi, noi abbiamo anche discusso prima, abbiamo discusso dopo dei vostri progetti, che sono progetti suscettibili di molti sviluppi, no? Sono molto di più di un progetto di corso, semplicemente, no? Come tutti sappiamo. Abbiamo per le mani la dissertazione di Gaetano De Francesco, dov'è? Quella? Gaetano De Francesco è una persona che è passata attraverso questo corso, è stata assistente in questo corso per molti anni, e potete immaginare quella che era la sua dissertazione finale, che in fondo è anche il frutto di un percorso iniziato qui a Cristola, che è iniziato anche nel laboratorio. Perché ovviamente voi, essendo immersi in questo processo, non avete una visione prospettica, no? Una visione storica. Voi avete fatto l'esame, meno male che abbiamo fatto l'esame, ma in realtà le nostre questioni sono molto più interessanti, no? Molto più interessanti di così. E questi lavori sono fatti con l'idea di aprire tanti livelli, tante possibilità, tante idee, e mi sembra che anche quest'anno ci siamo riusciti molto bene, sicuramente con risultati molto interessanti e altrettanto validi quello degli anni scorsi. Tra l'altro è la prima volta che facevamo proprio il tema della live, quindi sono un sacco di cose interessanti. Allora, il primo lavoro che si chiama innanzitutto volevo che tutti ringraziassi Silvia Primavera, che ha 30 lode, bacio accademico ed extra credit per il lavoro fatto, un extra applauso per perché è vero che diciamo il territorio, dal nostro territorio, che è stato aperto da Michele, qui presente, e da Manuela, però Silvia ha preso questa staffetta e l'ha portata avanti con molta determinazione, e facendo un lavoro utile a tutti, anche ovviamente a se stessa, ma anche sinergico per tutti, quindi è stato veramente interessante. È una fuori cosa, fuori cosa. Però lo status ancora di studentessa in ogni caso, e quindi potrebbe avere dei crediti se mai ne avrà bisogno, con lode non ci interessa, ma comunque per chi. Allora, comunque è stato molto è stato apprezzabile tutto il lavoro di coordinamento, è stato apprezzabile soprattutto la precisione del leggere le cose, dicevamo, che fa tutta la differenza in questi casi, perché si può concentrare in poco tempo, cosa interessante, cioè non sempre leggere uno sbaglio, bisogna vedere, in alcuni casi è combinato con altre cose che fa la differenza, no? Diciamo, in alcuni casi leggere o leggere parti di una presentazione può essere molto importante, proprio per essere precisi e concisi, ma comunque è stato tutto molto interessante. Allora, poi il primo progetto, che si chiama Unschool Smart Education, di Chiara Gali e Stella Fattini, a noi ci è apparso un progetto molto completo ed omogeneo, in cui le varie parti, la crisi, la ricerca, l'implementazione progettuale, erano esattamente quello che uno pensava, no? Cioè delle parti corroboranti l'una con l'altra, abbastanza equilibrate come peso, e che si aiutavano l'una con l'altra. E apprezzabili appunto in particolare anche gli aspetti originali, le ricerche di prima mano, l'implementazione dello script, i materiali, eccetera, e anche diciamo l'immagine, diciamo, meta progettuale, diciamo così, un'indicazione progettuale. Quindi il progetto è da 30 lode, secondo noi, è un buon successo. Applaudiamo tutti. Poi abbiamo il progetto di Spread the Wave di Claudio Tercareggio e Diana Rola. Questo è un lavoro sostanzialmente diverso come andamento rispetto al precedente,
cioè si è apparso meno omogeneo nelle sue parti. La crisi è sembrata molto importante e affrontata con grande diciamo, coraggio, anche negli aspetti diversi, no? La deprivazione oppure l'eccessiva esposizione. Questa dialettica è stata affrontata molto bene. La parte di ricerca quindi si è fatta un pochettino scocarella, se non altro nell'esposizione è stata diciamo non all'altezza di altre prove di entrambe, un poco sfocata ci è apparsa, e molto interessante ci è apparso il progetto finale. Quindi diciamo poi il salto è avvenuto riuscendo a portare a successo con un progetto sicuramente molto interessante a mio avviso. Quindi per ragioni diverse dalla precedente, ma anche in questo caso noi pensiamo che sia veramente lode questo lavoro. Poi allora il lavoro è Ping Pollution di Alessandra Antonini e Alessandro Mandini. Il lavoro è molto ricco, è proprio un lavoro che se uno volesse andare a rivedere uno di questi lavori probabilmente andrebbe a rivedere quello che scrivo, no? Perché ha tanti layer interessanti che vanno dalle immagini ad alcuni concetti, ad alcune cose. È chiaro che i lavori, come dire, alcune osservazioni giuste che sono state fatte su questo lavoro, soprattutto sugli elementi della crisi iniziale, il fatto che le pubblicità fossero dovrebbero essere mirate tutte a costruire quella cosa, eccetera, sono giuste, sono vere, ma è anche vero che questa non è qualcosa che anche si costruisce sostanzialmente in un mese di ricerca. Quindi è naturale che lavorandoci uno poi acquisisce un focus, cioè, alcune cose funzionano per accumulo, diciamo, in una certa misura ovviamente, però diciamo, nonostante questo, che non era affatto centratissimo, è stato molto vitale tutto il processo che noi lo hanno fatto. Tra l'altro a me mi ha molto, come dire, interessato e stupito una cosa che ho sempre apprezzato, cioè che loro non hanno preso la crisi macroscopica dell'Antonini che si ossessiona tutti, no? Ma hanno scelto, ossessiona positivamente, le sono qualcosa ovviamente di positivo, ma come dire, questo è stato bello, cioè che loro hanno scelto un territorio neutro in cui poter fare questo. Questo sembra una cosa da poco, ma invece è una cosa decisiva. E quindi anche in un tema di cui almeno diciamo il tema intermedio tra i due quantomeno, hanno fatto un lavoro molto interessante. E la parte finale è piena di idee, cioè ce lo immaginiamo proprio fisicamente questa loro proposta, ci sembra molto interessante, molto fantasiosa, molto bella, anche suscettibile di ulteriori progressi, sia nello storytelling, sia nel design, ma diciamo sono quasi cose naturali, no? Che avvengono successivamente. Quindi per queste ragioni veramente lode a voi. Allora, come dire, essendo questa anche una famiglia di lavoro, noi tendiamo ad essere con i nostri due studenti Erasmus leggermente più generosi di come saremmo in una situazione normale. Quindi, considerando questo, considerando che si devono subire o ci devono subire tutti quanti, anche nell'altro corso, considerando che sono degli Erasmus, eccetera, ci sembra giusto, diciamo, di accordarvi una sorta di bonus di partenza, equivalente circa a 2-3 punti in più, che diventa è un bonus della situazione. Quindi, diciamo, considerando tutte queste cose, danno un piccolo bonus in più, diciamo. Quindi, considerando queste cose, questo, diciamo, presentazione finale che loro hanno fatto è stata sicuramente una presentazione degna e interessante, l'abbiamo discusso, un qualcosa suscettibile di molti possibili progressi, in cui loro hanno impacchettato in maniera abbastanza interessante per l'uditorio, che non è poco, questa, diciamo, questa esperienza. Quindi nella parte progetto noi diamo 28 in questo caso, considerando questo piccolo bonus. Ok, detto ciò, adesso veniamo alla valutazione individuale. La valutazione individuale deriva, come voi sapete benissimo, dal confronto tra questo lavoro e la vostra indicazione individuale, che era in alcuni casi A, in alcuni casi B, in alcuni casi C. Quindi, diciamo, in tutti i casi c'è un leggero o più sensibile incremento rispetto alla valutazione, diciamo, dell'orale. Per cui, allora, se chiamiamo qua le persone, allora, la prima è Chiara Gaito, facciamo la cosa tipo Laura. Allora, sì, sono state più allenate. Allora, Chiara Gaito, 30 cose.
Grazie.
Chiara Gaito. Stella Fiorini, 30 cose. E Stella Verona. Indovina? 30 cose. Bravo, Stella Verona. 30 cose. Poi, Alessandra Antonini, per le ragioni suddette, 30. Alessandro Santini, per le ragioni suddette, 30. A Giorgio Palau, per le ragioni suddette, 27. A Giulio Amoro, per le ragioni suddette, 27. Un ordine di allora, adesso gentilmente andate dagli assistenti e ponete una firma di consenso al voto e qua, e noi procediamo con la verbalizzazione informatica, così abbiamo finito tutto.